Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Vendetta è servita, sportivamente parlando, e per il momento. Il primo round di Coppa Italia va alla Juventus, che vince in rimonta nonostante le rotazioni. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchia e Luigi Schifo.
Buonasera Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, post partita ricchissimo, ovviamente ci proiettiamo anche un pochino più avanti, cercando di approfondire i temi che hanno comunque caratterizzato le ultime ore. Una partita che la Juventus vince, come detto, rimontando, partendo in salita, ma riuscendo, grazie a Cristiano Ronaldo, a trovare una vittoria che, ecco, sperata o insperata per i tifosi della Juventus, viste anche le... ovviamente le tante rotazioni che hanno fatto un po', ecco, sgranare gli occhi a molti tifosi nel corso delle prepartite.
Sì, sperata credo comunque, perché c'era la convinzione che la Juve, arrivando da un bel momento di forma, potesse fare una bella partita contro l'Inter, visto anche il precedente di campionato, che insomma faceva anche da motivazione supplementare casomai ce ne fosse bisogno. Certo. Quindi credo che fosse una prestazione sperata. Il fatto che sia arrivato il risultato, nonostante ampio cambiamento dei titolari, compreso il centrocampo, che è un po', diciamo, il nervo scoperto di questa squadra.
Cioè, tu riesci a vincere contro l'Inter cambiando tutti i reparti.
In tutti i reparti. Con Kulusevski
in porta, in difesa, a centrocampo e anche in avanti.
E in avanti, ovviamente, con Kulusevski a fare la seconda punta, in quel ruolo che in campionato Morata non è riuscito a fare più di tanto su Brozovic, diciamo, nel senso che giocando 4-4-2 contro 3-5-2, la seconda punta deve proprio fare quel lavoro un po' sporco di andare a disturbare, nel caso Brozovic, cosa che in campionato non era riuscita, mentre adesso in Coppa Italia è riuscita meglio. Quindi ci sono state delle scelte che però, diciamo, hanno anche migliorato la situazione, specie sulla corsia di sinistra, dove ovviamente Alessandro e Bernardeschi comunque sono giocatori che ti tengono la fascia. Poi mancava Chimi dall'altra parte, certo, mancava Lukaku, quindi insomma c'erano anche assenze pesanti nell'Inter. Perciò, ripeto, è importante che sia arrivata a questa risposta, soprattutto nel modo di stare in campo della squadra, che è stata convincente anche, diciamo, se la vittoria, cioè poteva uscire anche un pareggio per quello che è successo sul terreno di gioco, però la vittoria la Juve l'ha voluta, l'ha cercata, ha avuto l'occasione del 3-1 e quindi meritata. E carattere, tenere il campo bene, sono indicazioni importanti da una partita in cui ci sono tanti cambiamenti, perché comunque cambi la coppia centrale di difesa, cambi qualcosa a centrocampo, cambi qualcosa in attacco. Non sempre la risposta contro una squadra che comunque, anche quando fa dei cambiamenti, ha un'identità un po' più definita, perché è il secondo anno che gioca con lo stesso allenatore, non è scontato che succeda. Ecco.
Sono cambiamenti solo se spaventano, infatti un po' di paura c'è stata, pronti via.
Pronti via, esatto, un po' di sbandamento.
Ero qui con Giulia Borletto a commentare la formazione e le scelte in tanti. Oddio, è Demiral all'inizio, è Bernardeschi perché, ma in quale posizione, a destra e a sinistra? Troppi cambiamenti a centrocampo. Poi invece abbiamo visto che, nonostante una partenza complicata, poi sei d'accordo con Conte che dice abbiamo fatto tutto noi nel post partita, pensando ovviamente al rigore su Cuadrado, giustamente fischiato dal direttore di gara dopo averlo visto al VAR, e poi l'infortunio, no, nel secondo gol da parte di Cristiano Ronaldo, con la palla recuperata, ovviamente figlia di un errore, ma anche di un ottimo intuito, di un ottimo guizzo di Ronaldo, che con un fuoriclasse così gli lasci una palla
mezza,
del
basta,
genere, esatto, mezza palla del genere, basta e avanza pure.
Sì, credo che sicuramente, come anche nel gol dell'Inter, ci sia la corresponsabilità ovviamente della difesa, perché la Juve lì ha preso un buco abbastanza clamoroso, c'è stato anche mezzo errore di Buffon, quindi insomma gli errori nei gol sono stati piuttosto evidenti a tutte e due le parti, quindi non è che ha fatto tutto l'Inter. Sicuramente possiamo dire che la Juve è stata più brava a concretizzare le occasioni che ha avuto, ne ha realizzate 2 su 3, l'Inter ne ha realizzata 1 su 3. Questa è stata la sintesi estrema della partita in termini di palle gol, e lì c'è stato anche il salvataggio di Demiral, ecco, a porta vuota, c'è stata una bella parata di Buffon.
Gli avrà pagato qualcosa, un pranzo, una cena, adesso cena non
può
si
darsi,
può
darsi, sono anche parlati
Bentancur e Demiral.
Credo che soprattutto Bentancur, più che non Buffon, dovesse pagargli qualcosa, certo, insomma, perché comunque Bentancur un po' questo
parlavo
vizio.
Parlavo di Bentancur.
Esatto.
Una partita la fa sempre.
E questo è preoccupante, perché
ha giocato una buona gara Bentancur, esatto, davanti alla difesa, un, esatto, ruolo anche particolare, ne parleremo nel corso della puntata.
Ha questo problema al piede che nessuno nega, eccetera, però lì c'è un problema proprio di testa, perché
concentrazione, scelte.
In quella zona lì del campo certe cose non si fanno, punto. Era già successo peraltro.
Hai una massima pronta? Anche ci lascio pensare un attimo.
Va bene, no. Anche col Milan, se ti ricordi, all'inizio della partita mi sembra che stoppi un pallone più o meno da quelle parti, era dentro l'area, forse in quella stessa area, tra l'altro, e lascia quel pallone vagante in area di rigore, velenoso. Che
sono palle
essere...
che sanguinano quelle lì.
Esatto, proprio
avanti,
in quel ruolo lì è meglio fare la cosa più facile, anche se non fai partire subito l'azione in verticale, però non fai prendere la palla agli avversari, che non pensare subito a costruire l'azione pericolosa partendo da lì. Con calma, c'è il momento in cui puoi costruire, soprattutto, e questa è una cosa un po' che gli capita spesso, quando è girato verso la propria porta, lui certe cose proprio se le deve scordare, nel senso che lì il pallone non lo devi perdere, fine. Non è che non puoi pensare a impostare gioco spalle alla porta avversaria e
facciamo un elenco puntato.
Esatto,
non perdere il pallone quando sei
Vicino alla tua porta, per di più
girato verso la tua porta,
che vuol dire che se te lo fregano tirano in porta, detto in estrema sintesi, e così è andata praticamente. Quindi è un errore sanguinoso.
La scelta di alcune traiettorie per quanto riguarda passaggi, ecco, troppo audaci in quella posizione del campo anche. E poi ogni tanto bisognerebbe ricordarsi anche che potrebbe essere opportuno in qualche situazione magari buttarla fuori o spazzare, o cercare comunque le corsie scegliendo magari le traiettorie meno, ecco,
complicate, esatto. Sì, poi passaggi in orizzontale mai, cercare di evitare rasoterra dove c'è tanto traffico, insomma queste cose che sono di solito in quel ruolo lì molto importanti. Certo, lui si sta facendo un po' le ossa, però diciamo che tende un po' quest'anno, più che non negli anni passati, ad avere questa pericolosa svirgolata, diciamo, che penso che sia più una cosa di concetto che non di capacità, ecco. Quindi lui è capace anche a gestire pallone in mezzo al traffico, però alcune volte, diciamo, non è il caso di farlo, non è proprio il caso.
Cosa vi è piaciuto di più? Potrebbe essere questo il tema della prima ora di terzo tempo insieme, della partita di ieri, il risultato, la reazione, le scelte di Pirlo, il coraggio manifestato anche dalla guida tecnica di cambiare, nonostante una partita di cartello, un derby d'Italia in Coppa Italia. Ci dice il nostro amico Massimiliano, ecco, allora la cosa più bella, la scena più bella, De Ligt che fa prendere lo shuttle per Marte a Barella, e poi il sorrisetto maligno del tulipano, sapendo che aveva provocato appunto una falsa partenza. Dice il nostro amico che ci chiama dall'Inghilterra, ci scrive.
Sì, poi lì anche Ronaldo gli deve aver fatto una battuta, perché ho visto che si è avvicinato dopo che ha dato quel bel calcione a Barella. Diciamo che ogni tanto ci sta, insomma, per far capire, vabbè, ci hai già fatto male una volta da quella parte, adesso stai tranquillino, che sennò finisce che le prendi, visto che io sono grande e grosso. Questo fa parte del calcio, insomma. Barella lo sa, e lo sa anche De Ligt. E credo che ogni tanto il difensore quel lavoro sporco lì un pochino lo debba fare.
Farsi sentire.
Esatto.
Si farà sentire tra pochissimo Ivrosh dalla regia con le note vocali, siamo quasi pronti. Allora, il migliore in campo, Ronaldo.
Beh, Ronaldo, perché è stato sicuramente decisivo. Direi
che ti è piaciuto
poi,
particolarmente?
Poi, come al solito, Cuadrado. Che
Cuadrado ha fatto una partita perfetta.
Il suo lo fa sempre.
Telecomanda quella zona del campo. Prova a farci attenzione, sì, guardandolo attentamente. Dà indicazioni molto particolari a McKennie sulla posizione, va a ricevere palla, fa salire la squadra. Poi ieri ha fatto la doppia fase,
sì, e poi soprattutto i compagni lo cercano tanto, perché sanno
è un regista laterale
che poi lo fa anche Danilo ogni tanto, sì. Quando fa, e infatti poi è stato avanzato, no, Cuadrado, quando è entrato Danilo,
esatto,
quindi sicuramente
entrato,
ha cambiato anche ruolo, ma nonostante questo è andato bene lo stesso. Quindi sicuramente lui è quello che mi ha colpito di più. Poi anche devo dire che la coppia centrale Demiral De Ligt, per essere che giocava contro l'Inter e che l'ultima l'aveva giocata con la SPAL, assieme, insomma, ha fatto il suo, ecco, senza fare errori, che è la cosa principale che si chiede a due difensori centrali.
E proveremo insieme a capire quali saranno le scelte di Andrea Pirlo verso la sfida contro la Roma e soprattutto verso il ritorno contro l'Inter, perché si gioca davvero incessantemente in queste settimane, in questo periodo, considerando che la Juventus comunque dovrà affrontare Lukaku e Hakimi, che torneranno a disposizione di Antonio Conte, e la gara di ritorno sappiamo, insomma, essere sempre rocambolesca, no? Per quanto riguarda la Coppa Italia e questa formula in particolar modo. Note vocali, abbiamo già qualcosa da ascoltare. Yves è pronto in regia a farci sentire, sentiamo.
Buonasera ragazzi.
Eccolo.
Sono lo zio Duff.
Ciao
della
zio
Duff. Io ero certo della prestazione della Juventus, perché seguendo la Juventus da sempre sapevo il carattere che ha questa squadra qua, e quindi non avrebbero affrontato la seconda squadra di Milano come l'hanno affrontata nel campionato.
Certo.
E alla Juve serve una partita vinta così, maschia, sporca, magari non bellissima, però vinta di carattere. e purtroppo si chiedono ancora come hanno fatto a perdere.
È vero.
Ma contro la Juve, se entra così in campo, perderanno sempre. Quindi
chiarissimo.
Volevo dire anche a quei juventini che pensano di andare a Milano e vincere 3-4-0, vuol dire che magari vivono in un'altra realtà, perché a Milano si vince così, oppure si vince anche così.
Partita brutta, sporca e cattiva. D'accordo con questa considerazione? Sì, per come si è cominciata.
Sì, e soprattutto è una cosa interessante che in questo periodo la Juve inizia a vincere queste partite, perché quando devi fare...
Allora, scusa, tutto il secondo tempo come la... Io mi sembrava di vedere la Juve di Allegri.
Esatto, con l'occasione di Bernardeschi e tutto il resto, diciamo, a ottenere bene il campo, concedere il meno possibile, tranne qualche errorino individuale, insomma, che poteva costare molto caro.
Un salvataggio
però...
pazzesco di Demiral, anche quello l'abbiamo evidenziato.
Sì, la bella parata di Buffon su Darmian, che non ha fatto un grandissimo tiro, ma voglio dire, di sinistro può anche succedere che Darmian non faccia un grandissimo tiro, però in linea di massima la sensazione è stata una squadra comunque che sapeva tenere il campo anche nella propria metà campo,
sì, e soprattutto
inizia a succedere questo, perché la seconda volta, dopo anche la partita con la Sampdoria in cui è successo più o meno la stessa cosa, ed è molto importante questo, e che succeda senza prendere il gol, perché alla fine la Juve l'ha preso all'inizio della partita, non nel secondo tempo il gol, anche se le occasioni le ha avute l'Inter anche nel secondo tempo, sì. Però è importante questo, perché è un momento della stagione decisivo in cui devi fare un filotto di vittorie in campionato, hai le semifinali di Coppa Italia, adesso ricomincia anche la Champions, e quindi è ovvio che tu non possa andare ai 100 all'ora ogni tre giorni in partite così importanti sempre, e quindi devi A, far ruotare gli uomini, B, avere un equilibrio di squadra che ti permetta di portare a casa anche brutte e cattive le partite, e per portare a casa brutte e cattive vuol dire che sta cambiando qualcosa anche nella testa dei giocatori,
vero.
Che sono un po' più cattivi negli interventi, dicevamo prima quello di De Ligt, ma in generale comunque
un
mi
po'
sembra
più scaltri che... anche nella lettura del match, no?
Esatto, quando... e poi avere armi importanti tipo Arthur che ti entra, ti tiene il pallone per diciamo gli ultimi 20 minuti, 10 l'ha tenuto lui il pallone praticamente, o comunque ha fatto in modo che stesse lontano dalla porta della Juve.
Arthur, quindi... in modalità paragone, sì, sì. Ardito è il mio, qualche metro più indietro, quando accarezza il pallone a volte ricorda Zidane.
Sì, ha una tecnica veramente eccezionale. Bisogna dire che lui, anche pressato,
gioca molto più indietro.
Sì, ha un altro fisico. Non è uno che fa i gol, eccetera, eccetera.
Come
però,
protegge la, come la nasconde in certi momenti.
Esatto. Diciamo che con lui è un po' quella sensazione di palla in cassaforte.
Palla in banca, sì, sì. La,
che avevi con pochi giocatori prima di lui, insomma, senza fare paragoni imbarazzanti. Però sicuramente è un giocatore che ha quella qualità.
Tipo con Pirlo?
Tipo con Pirlo, per esempio. Cosa che per esempio dicevamo prima con Bentancur non può succedere perché ha queste amnesie. Rabiot non ce l'ha nelle corde.
Rabiot, tu che definisci un giocatore da sfilata.
Ieri sera ha fatto un po' meno la sfilata, ha giocato un po' più a calcio, però credo che questo dipenda anche in generale dall'atteggiamento della squadra. Se tutti intorno a te vedi gente col coltello tra i denti, magari anche tu che non sei proprio...
Ieri è riuscito a sfilare qualche pallone.
A sfilare qualche pallone, a far ripartire, a prendere qualche fallo nel momento giusto. Insomma, mi sembra che abbia fatto una buona prova, ma forse anche perché... Sì. Gli è stato chiesto un lavoro diverso, non è più, diciamo, il secondo centrale di centrocampo che deve fare la parte di incontrista, ma ha giocato un po' più nel ruolo di Arthur, cioè di quello propositivo, e quindi questo probabilmente l'ha aiutato perché...
Mezz'ora di impostazione,
esatto,
come dice Pirlo.
Gli ha tolto un po' di responsabilità in fase difensiva, e credo che sia quello fondamentalmente, con McKennie che invece ha più nelle corde anche il lavoro difensivo.
Allora, a noi piace moltissimo questa gestione del pallone, a un certo punto in grado di controllare il match nella metà campo, difensiva per così dire, nella propria metà campo. Non piaceva tanto a Ronaldo, che voleva la squadra più alta.
Sì, certo, richiamava, venite su, però è anche vero che per venire su poi devi, insomma,
tornare indietro, poi
devi fare il doppio della fatica. Io credo che in questo momento
siamo sulla stessa lunghezza d'onda, assolutamente.
La gestione delle forze in questo momento è prioritaria. Ha fatto bene Pirlo a togliere Ronaldo un quarto d'ora dalla fine, perché lui due gol li ha fatti, quello doveva fare l'ha fatto, e poi alla fine ci sono tante partite da giocare, e Ronaldo presumibilmente queste deve giocare tutte, quindi
certo.
Inter ha giocato, poi c'è Roma, poi di nuovo l'Inter, poi c'è Napoli e poi c'è il Porto, queste deve giocare tutte. Per giocare tutte e crescere in condizione non puoi chiedergli sempre 90 minuti, quindi se anche che storce il naso, pazienza, e giocherà di più la prossima volta magari, oppure se non c'è bisogno. Ma è un buon segnale quando puoi togliere Ronaldo un quarto d'ora alla fine,
certo.
Dire.
Allora, un buon segnale che ci siano tanti vocali uno dietro l'altro, il treno, poi il 5-5, partiamo, sentiamo però adesso.
Buonasera, sono Michael da Roma.
Ciao, allora, ciao Michael.
La partita di ieri sera, devo dire che appena letta la formazione ero molto scettico. E con il senno di poi vi dico che nonostante il risultato, secondo me le scelte di Pirlo sono state azzardate. Io avrei messo in campo un'altra formazione, ma insomma, per fortuna non sono l'allenatore della Juventus e per fortuna abbiamo vinto. Detto questo, bene il primo tempo, male il secondo tempo, a mio avviso. Tutto migliorabile, basta solo, insomma, non ricadere sempre negli stessi errori che io continuo a vedere, soprattutto in fase di possesso palla, errori tecnici abbastanza clamorosi. Buona serata.
Abbiamo sottolineato ed evidenziato alcuni passaggi critici della partita. Sentiamo altro.
Good morning, Red.
Eccolo Matteo. Qui Matteo,
good
ciao.
Good morning professore, good morning Marco e good morning al grande Yves.
In regia.
Grazie, cioè, 9 vittorie nelle ultime 10 partite, cioè, ragazzi, giochiamo ogni 3 giorni, bravissimo Marco, ha detto, sembrava una Juve allegriana nel secondo tempo. Io speravo riuscissimo a ripartire almeno una o due volte, non ce l'hanno fatta, però dobbiamo anche capire che giocano ogni 3 giorni questi ragazzi.
Quello.
Fondamentalmente
siamo
partiti con 5 panchinari, tra virgolette, in campo, ok? L'Inter con la squadra tipo, ok?
Sì, panchinari. Quindi, tra mille virgolette.
Oggi giocavano con l'Inter, una squadra molto molto forte, ok? E guardiamo, insomma, un bicchiere mezzo pieno,
bravo,
possiamo giocare al 110% ogni partita, mi pare che stiamo facendo delle grandissime cose e niente, godiamocela. Buongiorno Matteo da Los Angeles.
Buona giornata a te, from Los Angeles,
che poi
California.
Aggiunge che lui farebbe i cambi prima del 70esimo, poi scritto un'integrazione del messaggio, Matteo. Cioè che forse...
ma se la vuoi allegriana fino in fondo devi arrivare al 70esimo.
Se comunque... si saranno sentiti, che dici, Pirlo Allegri, ma chi lo sa.
Andiamo avanti, qualcosa da ascoltare.
Ciao Marco, ciao Luigi,
ciao.
Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo.
Allora, cosa mi è piaciuto di più? Io l'ho sottolineato anche stamattina con Franco Leonetti e Fabio Elena.
E
considerando che la Juve veniva da 4 vittorie consecutive senza subire gol.
Vero.
Allora, ieri prima della partita pensavo, e se becchiamo il gol, voglio vedere se la squadra
la
è
reazione.
Capace di reagire. Perché ultimamente ogni volta che prendevamo il gol la squadra era praticamente era nulla, non aveva capacità di reazione. Invece ieri mi è sembrata pronta anche per questo, perché a livello di carattere mi sembrano molto più pronti e molto più con la bava alla bocca. Certo, c'è da migliorare tante cose, come per esempio quegli scambi in area o fuori dall'area, che sono assolutamente da evitare, ma secondo me una cosa che si è vista ieri è la capacità di reazione. Che ne pensate? Grazie.
Sì, è vero, e soprattutto ti può far venire dei fantasmi. Hai già perso una volta 2-0, vai subito sotto 1-0 in un'azione in cui c'è stato di nuovo il deserto dei tartari sulla fascia sinistra, e quindi sicuramente potevano rinascere dei fantasmi, e quindi la Juve è stata brava invece a restare con la testa dentro la partita, a reagire, a creare l'occasione del rigore, a essere pronta a sfruttare l'occasione di Ronaldo, e quindi sicuramente è un passo avanti. Credo che questo dipenda anche dalla sicurezza, e secondo me la Supercoppa è stata la vera svolta della stagione, non tanto il derby come si diceva prima, quanto la Supercoppa.
Ha messo la freccia,
ha iniziato a dire vabbè, siamo sulla strada giusta, continuiamo così. Ma sulla Supercoppa
credo
che abbia dato questa tranquillità in più alla squadra.
Ok, ci siamo,
per cui
siamo in grado di vincere ancora, siamo
in grado
forti.
Di vincere, esatto, se ci mettiamo lì la
abbiamo
partita la
fame.
Aggiustiamo, esatto, e quindi e far trasmettere questa alla testa degli avversari, che è la cosa principale, perché la sensazione che aveva inizio dell'anno è che nessuno avesse paura a giocare contro la Juve. Adesso inizia a essere un po' diversa la situazione, probabilmente anche gli sguardi, il modo di stare in campo dei giocatori, l'aggressività, che sono cose che in televisione passano e non passano, e forse neanche dagli spalti si colgono del tutto, però sugli avversari mi pare che ci sia di nuovo quell'effetto Juve che prima era un po' sparito.
Ecco, tipo le parole di Gaetano Letizia, le ricordi?
Ah sì, bravo.
Questa Juve non fa più paura, disse, e poi insomma qualcosa di diverso.
E fece anche gol, tra l'altro.
Ecco. Nel corso delle partite successive, e magari la svolta proprio mentale, ecco, emotiva è arrivata proprio nella gara di Supercoppa. Sono d'accordo con te. Partiamo con il nostro 5-5. Abbiamo anche qualcosina da ascoltare del post partita di ieri. Conferenza stampa brevissima, due domande.
Sì, ho visto due domande, due, sì.
E due risposte su Bentancur e su Ronaldo, sulla sostituzione. Ma partiamo con il nostro 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Partiamo, primo punto, tanta intercambiabilità in difesa, giusto che ci siano così tante rotazioni, però ci chiediamo in quel reparto particolare, è giusto che si ragioni in questo senso per quanto riguarda, ecco, una retroguardia che solitamente, considerando le Juventus del passato, ha sempre avuto interpreti certi o quasi.
Sì, diciamo che la BBC era diventata... una cosa alla vecchia maniera, quasi come Zoff Gentile Cabrini, dicevi, tutto d'un fiato. Credo che sia giusto, soprattutto in considerazione dell'età di Bonucci e ancora di più di Chiellini, che sono giocatori in cui, quando arrivi un ciclo come questo, in cui hai tutte partite decisive, perché anche quelle con Roma e Napoli sono decisive, intanto per far capire che dietro ai milanesi ci sei tu e basta, e queste sono partite anche dal punto di vista psicologico molto importanti. Poi ci sono le semifinali di Coppa Italia e poi c'è la Champions, quindi in questo momento tu devi fare in modo che quando vai a giocare contro il Porto siano tutti al massimo della condizione. Per far questo Bonucci e Chiellini devono giocare una volta alla settimana, detto in estrema sintesi. Visto che hai due nazionali forti, giovani, su cui hai puntato anche, diciamo, in maniera...
Però tu quindi ragioni sulle coppie?
Io ragiono in questo momento, mi pare che il ragionamento di Pirlo sulle coppie, non tanto il mio, e credo,
cioè, io ho
anche...
due difese. Ho una con Bonucci Chiellini e l'altra con De Ligt Demiral. Ha ragione in questo,
esatto,
modo. Non li incrocerà ulteriormente.
Può darsi che li incroci ancora in questo momento.
Gli automatismi fai fatica a crearli se incroci continuamente.
Sì, esatto. Così lui è tranquillo che quando gioca in Coppa Italia o comunque la partita che tocca a loro, diciamo, l'intesa tra loro due, De Ligt e Demiral,
okay,
l'hanno già trovato.
Al massimo butti Chiellini, lo metti a sinistra, a parte che
metti dove
la difesa
vuoi,
5 la Juventus
straordinaria alla fine, sì, veramente tre difensori centrali, due terzini di ruolo, veramente
una roba
quasi trapattoniana, direi, esatto. Direi. Oltre Allegri siamo andati, ancora più indietro. No, ma a parte quello, credo di sì che sia questo il discorso. Bonucci e Chiellini possono anche non giocare assieme per un mese e poi si ritrovano, e come avessero giocato sempre assieme, naturalmente. Su De Ligt e Demiral fa bene, secondo me, a tenerli assieme, perché il domani è quello della Juventus. Quindi prima li costruisci e meglio è, perché Chiellini fa ancora quest'anno, poi basta, e Bonucci tirerà ancora un anno o due, ma non puoi pretendere poi... Cioè, pian piano Bonucci diventerà il Chiellini di quest'anno, cioè quello che gioca una volta ogni tanto.
Certo che passare dalla difesa 4 a zona pura con 5 dietro, 3 centrali e 2 terzini rispetto allo scorso anno, c'è stato un bel cambiamento. Anche se ricordi, Sarri pensò forse una volta solo a una difesa 3 durante una partita.
Sì, entrò Rugani contro la Lazio,
una volta,
credo.
Sì. Contro la Lazio, ma qualche minuto.
Sì, pochissimi istanti, e credo che quasi fosse stato buttato in campo dalla panchina della Juve per dire portiamo a casa sto cavolo di 2-1 che non ce la facciamo più.
Ecco,
altro mondo.
Mentalità.
Però è anche vero che se tu metti Chiellini, lui sa come gestire il risultato e dirige tutta la baracca. E quindi
il raggio d'azione anche... di Chiellini quando sta bene, credo che possa davvero considerare una fetta di campo... Non so quanti metri quadri esattamente, ma ha un raggio d'azione
dalla limite dell'area fino al centrocampo, più o meno così.
Esatto.
E da lì quello che passa è suo. Cioè, questo è quando Chiellini sta bene, non si batte. Quindi bisogna fare in modo che stia bene con il Porto. Credo che questo sia molto importante. E quindi è giusto gestirlo adesso. E ripeto, in una stagione in cui quando ce li hai tutti, fa benissimo a fare così, Pirlo, secondo me.
Cosa vi è piaciuto di più della partita di ieri? Ditecelo al 340-54-25-324, secondo punto del nostro 5-5. Prima di andare verso il notiziario sportivo, Ronaldo è tornato a segnare, senza di lui la Juventus ce l'avrebbe fatta vincere, quindi l'interrogativo è il seguente, o serve sempre il grandissimo fuoriclasse che è appunto CR7 per sbrogliare la matassa in queste situazioni?
Ma intanto tirare un rigore dell'Andanovic non è mai facile e lui l'ha fatto bene, e quindi non c'è la controprova che un altro avrebbe segnato il rigore, perché Andanovic è uno che
rigore
ne
para... vanno tirati così ad Andanovic in
sì, devi tirare
modo.
Una sassata sotto la traversa che lui non deve fare neanche tempo a pensare di parare, perché sennò te lo para, e quindi ha fatto benissimo così. Il secondo gol è, credo...
La Juve è molto pragmatica ieri. Anche
sì, molto pragmatica,
anche,
ma credo che sia tutto indicativo, nel senso che la squadra sta andando in quella direzione.
Senza
lì.
Fronzoli.
Senza fronzoli, bisogna fare i punti, bisogna fare le vittorie, adesso è inutile star lì a pensare, diciamo, l'identità.
Ci piace questa cosa,
Sì, perché...
questo cinismo quasi.
Che però è unito a un modo di stare in campo che è diverso comunque rispetto al passato e che è più convincente anche quando sei nella
più
metà campo avversario.
Aggressivo, quasi avanguardistico, no? Rispetto agli Juventus del passato.
Sì, ogni tanto fanno,
del pallone diverso.
Fanno ancora l'errore di andare a fare pressing ognuno per conto suo e lì crei un pochino di scompensi. Su questo credo che Pirlo sappia che deve migliorare la squadra, ma è normale perché si sta costruendo.
È quello che chiede comunque Pirlo, magari non in questo modo.
Ci vorrei vorrebbe
delle cosiddette seconde palle.
Sì, ma ieri è andata bene da quel punto di vista lì, insomma, quindi credo che tanti segnali positivi da questo punto di vista e insomma speriamo che la squadra abbia veramente trovato la strada maestra e che non la lasci più.
Brevemente al volo su Ronaldo, Pirlo, visto che parliamo di CR7 e poi andiamo verso il notiziario sportivo.
Sta giocando tanto, abbiamo tanti impegni ravvicinati, sabato ci sarà una grande partita in campionato contro la Roma, quindi ogni tanto per farlo rifiatare e riprendere un po' di energia è giusto che possa rifiatare.
Terzo tempo.
E se conta, soprattutto grazie ai vostri messaggi, 340-54-25-324, in una stagione così obbligatorio fare i cambi in questo modo. Massimiliano da Liverpool, poi buonasera e complimenti per la trasmissione, grazie Luigi da Anzio. Quello che ho apprezzato di più ieri sera è stato lo sguardo cattivo di Cuadrado, indiscutibile come tecnica ma irritante quando la sua leggiadria caratteriale lo porta talvolta a prendere decisioni tattiche istintive pericolose per la nostra squadra. Invece ieri si è calato nella parte e non avrebbe lasciato chance nemmeno al padrone dell'universo immenso, sempre così, e finalmente questo sarà l'atteso anno magico, puntini puntini puntini. Cuadrado ieri è una partita
straordinaria,
spettacolare.
Cioè, da quando è rientrato è due giocatori Cuadrado, fa la parte difensiva, offensiva, si carica la squadra con le spalle.
E Cuadrado.
Esatto, tutte e due.
Ok, per il così, sì. Per me il miglior centrale in questo momento è Danilo, sì, che poi non fa neanche tanto il centrale, pensa un po', che può giocare sul centro-sinistra appunto, ma con la Roma deve giocare insieme a De Ligt, Andrea da Civitanova, Marche, è la difesa il reparto più forte di questa squadra?
Ha sicuramente, diciamo, la concentrazione maggiore di grandi giocatori, la difesa, l'attacco ne ha uno straordinario.
C'è Dybala, però Dybala adesso
Dybala che prima o poi forse tornerà a essere quello che stiamo aspettando tutti che torni, speriamo che lo faccia nel momento decisivo della stagione. Morata è un giocatore importante, però direi che come rapporto, diciamo, tra quantità e qualità, la difesa è quella messa meglio per la Juve, perché comunque hai due centrali giovani che sono titolari delle rispettive nazionali, che non sono proprio nazionali,
De Ligt e Demiral.
Uno è addirittura più forte, diventerà secondo me il più forte del mondo, che è De Ligt, senza discussione. L'altro è uno che comunque ci sta in una difesa della Juve,
ci sta lavorando.
Gli esterni 3 su 4 sono di grandissimo livello, Cuadrado, Danilo e Alexandro, perché sono tutte e tre anche qui giocatori nazionali.
Danilo poi appunto può fare
internazionale
anche
Danilo può darti il cambio, e poi ci sono i vecchi saggi, Bonucci e Chiellini, che veramente non mi aspettavo potesse tornare così in fretta su questi livelli, e quindi quello lì sicuramente è il reparto dove puoi scegliere tranquillamente, serenamente, insomma, l'abbinamento. È anche giusto puntare sulle coppie però dei centrali, perché crei l'affiatamento.
Sì.
E comunque sono tutti obiettivi importanti, avversari importanti, quindi non è che se giochi in Coppa Italia ti senti sminuito perché stai giocando a San Siro con l'Inter, insomma.
Andiamo da Ninori tra poco per questo collegamento della seconda parte della prima ora. Allora, unico appunto, questo l'abbiamo letto, io penso che anche se solo Coppa Italia con la vittoria ha dato più sicurezza e consapevolezza a noi, ne ha tolta ai mangiatori di Wonton e Siumai, che è cibo cinese, mi perdonerete. Immagino. Per la pronuncia, spero corretta, Massimiliano da Liverpool. E poi ieri grande goduria, Carla da Malta, primo tempo ottimo, l'unico neo un paio di contropiedi sfruttati male, attenzione per i gialli, perché ora abbiamo molti 10 diffidati
per la precisione.
Per l'eventuale finale, e con il vento che tira ci toglieranno molti giocatori. Ultima cosa, la ciliegina, l'intervento di De Ligt su Barella, se
è
lo
piaciuto,
ricorda il
è
nostro
piaciuto
amico.
Quell'intervento a tanti, diciamo. Sicuramente è stata una bella scarpata vecchia maniera quella lì, proprio un messaggio chiaro all'avversario senza fargli un male esagerato, ma insomma si è fatto sentire De Ligt, e con quel fisico lì si inizia anche a farsi sentire, diciamo che per gli avversari sono dolori da tutti i punti di vista.
Alexandro, Artur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, De Ligt, Demiral, Morata e Rabiot, questi giocatori diffidati per quanto riguarda appunto la Coppa Italia e la possibile finale che ancora però la Juventus si deve guadagnare, passando per il ritorno della prossima settimana contro l'Inter, Allianz Stadium. Si partirà da un 2-1, che risultato è in prospettiva?
Beh, vittoria fuori casa è sempre molto importante, ti dà la possibilità di avere, diciamo, pareggi.
Però non di dormire sonni tranquilli.
No, 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 poi insomma si è visto di recente che la Juve in una
3-0,
il 3-0, ricordo, 3-0, esatto, 3-0. Ribaltato dall'altra parte. Poi adesso per di più a porte chiuse, l'effetto stadio, diciamo, lascia un po' il tempo che trova. A parentesi, ma i tifosi dell'Inter possono fare sempre assembramento, è la seconda volta che succede, una volta col Milan, adesso con la Juve. Tutto bene, vigili, arrivederci e grazie. A Milano si vede che avevano altro da fare in quel momento, però lo trovo veramente una cosa un po' inquietante il fatto che ci facciano le pulci se puoi prendere il caffè al bar e poi ci sono 1500 persone davanti a uno stadio tutte ammucchiate.
Anche
comunque.
Di più.
Quelle che erano, insomma. Mi sembra veramente una cosa un po' fuori dal mondo, comunque. Sarò abbastanza. Io che... sbaglio, ecco.
Evitabile certamente e pronosticabile.
Sì, metti delle pattuglie, qualcuno che li tenga lontani, perché comunque la priorità è la salute. Giustamente gli stadi sono chiusi per un motivo, e allora cerchiamo di essere seri fino in fondo, ecco, non solo fino a quando conviene.
Noi ci teniamo stretto invece Nino, che ritroviamo con grande piacere. Nino, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera a tutti gli amici in ascolto, ciao Gigi, ciao Marco.
Nino,
ciao,
cosa Nino. Ti è piaciuto di più della gara di ieri sera?
Ah beh, il risultato sarebbe persino banale da dirsi, no? No, però non c'è solo il risultato, c'è un recupero di concretezza, secondo me, di attenzione alle cose che contano. Ecco.
D'accordissimo.
Tra l'altro, intendiamoci, dall'inizio del 2021 abbiamo 9 vittorie su 10 partite, che insomma mi sembra davvero tanta roba. È chiaro che se non ci fosse il gioco non ci sarebbero neanche le vittorie, insomma, quindi poi può piacere o non piacere. A me ieri sera è piaciuto molto vedere la squadra avere la capacità comunque anche di, tra virgolette, soffrire, nel senso che nel secondo tempo... comunque l'Inter ci ha provato a giocarsela fino in fondo, insomma, e devo dire che i nostri mi sono piaciuti molto. Ho rivisto quella solidità che in altre occasioni invece non avevo visto così bene, ecco.
Sì, io so sempre quando tu dici piacere o non piacere, lo so cosa stai pensando, caro Nino, visto che si parla di Inter, ma non entriamo, dai, per una volta, no?
Ma no, per carità,
lasciamo perdere, per una volta lascia ancora.
È un'avversaria come un'altra, sì. Si diceva una volta, no?
Sì. E facciamo finta che sia così.
Facciamo finta.
Ti chiedo se appunto diciamo che all'andata c'è anche un nostro ascoltatore che ci scrive, che dice che all'andata le scelte di Pirlo sono state forse decisive per la vittoria dell'Inter. E Jody da Fenegro che ci scrive, mentre questa volta gliel'ha incartata bene a Conte, sia dal punto di vista dell'atteggiamento tattico e della pressione sul portatore di palla, eccetera, eccetera. Quindi sei d'accordo che anche Pirlo forse ha capito qualcosa in più, nel senso che ovviamente sì. L'esperienza sta facendo, e che in alcuni momenti della stagione il gioco va bene, ma poi alla fine va bene 5 difensori e porti a casa il 2-1, insomma.
Assolutamente sì, sono d'accordo. Poi per carità... siamo pure tranquillini, nel senso che quella di ieri era solo la prima metà di una sfida, certo, che dura 180 minuti, magari più recupero, più eventuali appendici, speriamo di no, eccetera. La prima metà comunque è andata bene, ora tocca a noi confermarci martedì, no? E magari cercando di non avere troppi danni dal punto di vista dei numerosi diffidati che prima hai elencato, altrimenti poi un'eventuale finale diventerebbe un pochino più complicata. Però non dimentichiamoci che ieri sera comunque abbiamo giocato con un 11 iniziale che non prevedeva in campo Szczęsny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Arthur, Morata,
ecco. Insomma, stavo per chiedertelo, Nino, cosa hai pensato, scusa se ti incalzo, ma cosa hai pensato quando hai letto la formazione?
Non credo sia ripetibile per radio.
Soprattutto a quale nome sei saltato per aria, soprattutto di la verità vera,
la verità, vogliamo solo la verità.
Non voglio dirlo.
In che reparto, dai?
No, posso dire, però mi è piaciuto un po' meno in campo, ecco, questo sì, questo lo posso dire, mi è piaciuto un po' meno degli altri, sicuramente Alexandro, che ancora mi sembra molto lontano dal giocatore di 3 anni fa, tanto per capirci. Sì. Ed è grave questa cosa, perché sono 2 anni che lo stiamo aspettando su quei livelli e continuiamo a non vederlo. Insomma, mi viene da pensare che davvero forse la configurazione migliore sia quella che prevede Cuadrado che fa il terzino destro e Danilo a sinistra, insomma. Perché Alexandro lo vedo ancora davvero molto disattento. Non so, un certo tipo di insicurezza secondo me crea dei problemi a tutto il reparto difensivo. Ho notato un paio di errori in uscita, noi siamo abbastanza tragici spesso, in uscita dalla nostra area, intendo.
Sì, ci vanno cuori forti a volte da lì.
Sì, insomma, però per esempio il povero Buffon, io lo scuso da questo punto di vista, perché mettetevi nei suoi panni, tu vorresti dare la palla a destra, ma su Cuadrado ci sono sempre un sacco di avversari, vorresti darla a sinistra, ma c'è Alexandro e ti stanno già squalificando per bestemmie, quindi non è il caso
di infierire, diciamo.
Allora cosa fai? Provi a darla in mezzo e trovi Bentancur che in quel momento davvero sembrava un passante immerso nei suoi pensieri, non so bene che cosa faceva.
Era distratto, o comunque... forse, sì.
Sì, esatto.
Si distrae,
interessato. No. E quindi, come dire, effettivamente un pochino di sicurezza in più sugli uomini che ho in campo mi piacerebbe vederla, ecco. Alexandro, questa sensazione continua a non darmela, purtroppo, ecco, continua a non darmela.
E tra l'altro invece fa impressione paragonare com'è tornato Cuadrado dal Covid e com'è tornato Alexandro, cioè, eppure teoricamente hanno avuto la stessa situazione, insomma, in questo momento qui. E quindi non è la questione di essere stati fermi, perché Cuadrado è tornato, si è presa la Juve e credo che sia sempre il migliore in campo ultimamente, insomma, almeno. Poi ogni tanto si prende anche lui le licenze, però... La gioca dei livelli straordinari, veramente.
Diciamo che se non è migliore in campo poco ci manca, nel senso vero. Che è comunque un giocatore che garantisce sempre un certo tipo di rendimento, che garantisce sempre sicurezza al reparto difensivo, ma che garantisce anche sempre un gioco d'attacco importante, perché se non sbaglio è il giocatore che ha fatto più assist da inizio stagione, credo quasi una dozzina fra i 10 e i 12, una roba del genere, che sono veramente tanta roba per uno che teoricamente fa il terzino, no? Perché poi siamo sempre lì, lui la fascia la copre comunque tutta, che venga schierato come ala o che venga schierato come terzino mi darebbe da dire che fa poca differenza, no? Tutto sommato. Ed è uno di quei giocatori sui quali puoi pensare effettivamente di costruire qualcosa, no? Nel senso che sono quei giocatori che dici ok, ti metto lì e so che con te vado sul sicuro. Non è così con alcuni altri ancora, ecco, diciamo.
È tra i più forti nel suo ruolo del mondo, Cuadrado?
Penso di sì, anche se, come dire, non gode mai di buona stampa, no? Perché subisce molti falli e spesso, come dire, i media tendono a sorvolare sulla cosa, anzi mettendo in luce il fatto che magari non si era fatto così male, che magari doveva cadere all'indietro anziché in avanti. Ho sentito questa boiata clamorosa.
Ah, vabbè, sul rigore?
Ah, sì, quella è bella. Sì, vabbè, ma far pari con altri, cioè, che abbiamo sentito quest'anno, non è che...
Cioè, uno deve anche scegliere come cadere alla fine. No, devo dire la verità, per carità, loro cadono bene, ragazzi. Se avete visto la caduta di Barella, è una roba da Olimpiadi, insomma, quindi tanto di cappello. Però adesso, scherzi a parte, il buon Cuadrado, da questo punto di vista, è anche poco considerato, secondo me. Forse è anche vero, è nella nazionale colombiana, non è in una delle due o tre nazionali che fanno più audience, diciamo così. Però io giocatori come Cuadrado davvero li vorrei in campo sempre, nel senso che quello è il tipo di giocatore che ci serve, ecco.
Sì, e poi sicuramente quello che mi ha colpito di questa partita è che la squadra non ha perso l'identità, pur cambiando l'assetto del centrocampo, che è quello che mi pare che Pirlo abbia ormai in mente, cioè Bentancur, Arthur, McKennie, e quindi con qualche aggiustamento, mettendo Bernardeschi, mettendo Rabiot, comunque hai mantenuto un'identità credibile in questa partita per tutta
la
partita.
Cambiando l'asse centrale.
Cambiando l'asse centrale, vabbè, sì, tutto l'asse centrale, perché c'è Kulusevski che fa la seconda punta, i due centrali di difesa, Buffon, e anche il portiere, e quindi tutta, diciamo, la cosiddetta spina dorsale.
Tra l'altro Kulusevski che fa la seconda punta, però giocando per più di metà partita a uomo su Brozovic.
Sì, sì, sì.
Che è stato un po' perché quella anche la chiave,
hanno,
no?
Ho letto che molti hanno criticato la prestazione di Kulusevski, ma accidenti, al di là del fatto che questo c'ha 20 anni, come diciamo sempre, insomma, magari ci sta anche che possa commettere qualche errore, ma ieri sera ha veramente fatto un lavoro incredibile per cercare di fermare la fonte principale del gioco dell'Inter, no? E direi che ci è riuscito egregiamente. Ha funzionato il centrocampo pur non essendoci Arthur, che è l'uomo d'ordine, no? Nelle ultime partite ha davvero dimostrato di essere qualcosa, di poter diventare qualcosa di importante per la Juve, secondo me, perché io avevo molte perplessità, lo sapete, non solo per il cognome, ma per la sua tendenza
per il melo attaccato ad Arthur, certo.
Esatto, ma anche proprio per la sua tendenza a tenere troppo palla, ad essere troppo lento, a verticalizzare poco, eccetera. Nelle ultime partite mi sta smentendo in maniera totale e ne sono felicissimo, nel senso che lo vedo molto sicuro, molto tranquillo, lo vedo che verticalizza, che lancia, che quando c'è da tenere palla però la sa tenere, ecco, no, difficilmente commette errori da questo punto di vista.
Ragionando sempre sulla difesa, fa bene a pensarla così Andrea Pirlo, sembra questo un po' l'indirizzo, no? Ragiono sulle coppie, sui tandem di centrali, c'è grande abbondanza in quella zona del campo, fortunatamente, visto il recupero di Chiellini, che Dio lo conservi così in queste condizioni, evidentemente, però noi abbiamo ragionato, no, un po' anche ad alta voce qui in radio prima, c'è il rischio che non si creino quell'affiatamento, quegli automatismi tra i reparti e nel reparto, poi se cambi sempre punti di riferimento.
Sì, beh, ma sai, comunque sia, adesso De Ligt è un anno e mezzo che è qui con noi, Demiral anche se poverino ha avuto qualche problemino in più, però dico, anche se in partita le coppie spesso sono quella dei due esperti, diciamo, e l'altra dei due giovani, anche se le mescoli non succede secondo me nulla di male. L'importante è che uno dei due sia più marcatore e l'altro sia più costruttore, no? Chiaro che da questo punto di vista Bonucci e Chiellini sono una coppia perfetta, mentre per quello che riguarda Demiral, sì, Demiral può essere il marcatore, ma ogni tanto qualche leggerezza la commette, insomma. De Ligt non ha i piedi di Bonucci, pur essendo un giocatore che la palla la sa giocare in ogni caso. Quindi è chiaro che c'è da lavorare un po' da questo punto di vista, però sinceramente io le mescolerei anche senza problemi. Ecco.
Sicuramente, a me piacerebbe una volta...
Senza dimenticare il ragazzino rumeno, che secondo me è un altro di quelli... Sì, è un altro di quelli che in futuro qualche soddisfazione potrebbe darci.
Il fisico ce l'ha, e c'è un nostro ascoltatore, sta da Catania, a proposito di fisico, che dice: ragazzi, io non capisco come si fa ad avere un fisico come Rabiot e poi non farti saper rispettare sul campo, fisicamente intendo. Spero che il mister lo sproni ad essere molto più pesante e deciso. Io su Rabiot mi sono già espresso più volte, quindi non lo faccio anche questa sera, però credo che il suo ruolo possa essere solo quello di ieri sera, cioè senza la parte difensiva, quasi, diciamo. Poi ha dato una mano anche dietro, però era più, diciamo, nel ruolo che di solito è quello di Arthur, quindi la mezzala di costruzione, ecco. Lì può essere utile, ma se lo metti a fare il ruolo del cattivo non è proprio il suo, diciamo. Magari McKennie si attrezza un po' meglio da quel punto di vista.
Direi proprio di sì. No, Rabiot io ho difficoltà serissime a trovargli un ruolo. No, nel senso che è un giocatore che continua, dopo un anno e mezzo, continua a non convincermi. Poi, per carità, ci sono delle partite nelle quali la sua discreta prestazione la fa. Ieri sera non mi è dispiaciuto, come non mi è dispiaciuto il povero Bernardeschi, che ormai buona parte della tifoseria vuole insultare per partito preso, credo, no? Alla fin fine. Però certo è che da uno come Rabiot effettivamente ti aspetteresti qualcosina di più. Uno che comunque è stato uno dei perni del centrocampo del Paris Saint-Germain per anni, pur avendo solo, quanti anni ha Rabiot? 25, 26, qualcosa del genere. Il fisico c'è, a occhio sembrerebbe che manchi la voglia, poi non lo so.
Sì, effettivamente.
Personalità forse.
25enne che sta facendo fatica, diciamo, a integrarsi in pianta stabile in questa Juventus.
Anche perché, diciamo, un anno di apprendistato ci sta. Abbiamo visto Danilo, che quest'anno è un altro giocatore. Su di lui invece questo progresso non abbiamo visto.
Ha finito bene lo scorso anno, vero?
Sì, ha fatto quel luglio, diciamo, una parte di luglio-agosto ha fatto abbastanza bene, poi però è di nuovo un po' si è inabissato. E adesso io non vorrei che fosse quel tipo di giocatore che gioca in funzione della nazionale, cioè in primavera magari lo rivediamo. Attenzione. Bene, perché deve riconquistarsi il posto agli europei. Che dici, Nino? C'è anche questa variabile da considerare, secondo te?
Sì, anche perché Deschamps per qualche anno non l'ha proprio preso in considerazione. Adesso è da un po' di mesi che invece lo prende in considerazione, e quindi credo che abbia voglia di provare a giocarsi la partecipazione all'europeo. Perché la Francia comunque ha un centrocampo nel quale non è facilissimo trovare posto, no? Nel senso che i giocatori di talento e di sostanza, tutte e due le cose, non mancano di certo nel centrocampo francese, insomma. e quindi può anche darsi, ma io me lo auguro che in primavera ci faccia vedere delle buone cose.
È il momento giusto, dicevo io, eh?
Assolutamente sì, anche perché è vero che abbiamo in qualche modo identificato una sorta di centrocampo titolare con Arthur, Bentancur e McKennie, ma è pur vero che di centrocampisti, escludendo il giovane Fagioli, ne abbiamo cinque. E un po' di alternanza la devi fare pure lì, non la devi fare solo in difesa. Chiaro che il centrocampo è un reparto più delicato, dove non puoi permetterti di ragionare a coppie o a gruppi e cose del genere, però sicuramente ogni tanto qualcuno deve rifiatare in quel centrocampo, eh?
Sì. Sì, sì, ma infatti poi il Ramsey si sa che una volta c'è e poi non si sa se c'è la volta dopo, quindi diciamo che lì non è che hai tantissime rotazioni da fare. Quando stanno bene devono giocare, insomma, perché
no, ci sono delle cose che ruotano ai voti.
Chiarissimo, Nino, grazie come sempre di essere con noi.
Amici miei, grazie a voi, ci risentiamo alla prossima e buona serata a tutti.
Ciao, ciao Nino, a presto, ciao, ciao.
Grazie, grazie davvero come sempre. Allora, forse guarda, potrebbe essere questo davvero il grande valore aggiunto di questa squadra, considerando il campionato, no? Sfruttare al massimo la profondità della rosa, perché la Juventus a quello rispetto alle dirette concorrenti, a due squadre potenzialmente forti allo stesso modo. Quando si gira, Pirlo vede dei grandi campioni, dei grandi giocatori dalle sue spalle in panchina. Non so se la stessa cosa la può dire Conte, pensando alla sua di panchina, o Gattuso, che tra l'altro stasera affronterà l'Atalanta di Gasperini, ecco, un momento delicato per il Napoli e per Ringhio. Ce l'hanno con il nostro amico Tancredi Palmeri, che ogni tanto chiamiamo in causa, che si è espresso sulla fisica, il rigore di Quadrado. Vabbè, insomma, Massimiliano da
Liverpool. Ah, quello che è caduto avanti invece che indietro, ma non lo so. Vabbè,
effettivamente,
ognuno ha le sue idee.
Il collega, insomma, spesso ecco, ha questo tipo di così, ecco, di attenzione quando parla di Juventus, però oggettivamente, insomma, io ammiro la sua professionalità. E mi piace chiamarlo in causa, soprattutto parlando di mercato, ma non solo, quando è possibile. Magari gli chiederemo quando interverrà cosa intendeva per
leggi della
fisica nella caduta di Quadrado. Lo faremo magari, Massimiliano da Liverpool. Allora, poi ciao raga, un piacere ascoltarvi. Se in campionato contro loro la partita l'ha persa Pirlo, ieri invece l'ha stravinta lui. Questo forse l'abbiamo già detto. Lo schermo su Brozovic, il pressing alto con quasi lo stesso centrocampo della disfatta, ha cambiato i valori in campo a nostro favore, sempre fiducia assoluta nelle maestre. Poi se Messi si è arrabbiato, dice usando un altro termine il nostro amico, come una bestia quando ha perso Arthur, ci sarà pure un motivo o no? Grazie Paratici, Jody
da Fenegro. Sì, questo era il pensiero completo e quindi era giusto leggerlo, insomma, credo che, ma sicuramente Arthur è un giocatore che ha bisogno di altri due centrocampisti di fianco. Abbiamo appurato questo, Pirlo lo mette nella condizione di fare al meglio il suo mestiere, lui quel mestiere lo sa fare bene, anche perché viene da una squadra, Barcellona, che sicuramente in fatto di possesso palla, resistere al pressing, giocare corto e lungo, eccetera, sicuramente la sa lunga, e quindi quella scuola lì lui l'ha vista con i migliori maestri disponibili nel mondo, e quindi avrà imparato, le doti ce l'ha, in più ha imparato qualcosa da questi campioni, e soprattutto in un centrocampo che ha tanti giovani, anche lui non è vecchio, però ha un'esperienza internazionale sia col Barcellona sia con la sua nazionale, che è anche con i precedenti, insomma, di vittorie importanti anche quando era in Sud America. È sicuramente un giocatore di una caratura internazionale che altri si devono ancora conquistare. Penso a Bentancur, penso a McKennie, ai giovani che appunto la Juve gli mette di fianco.
Andiamo avanti, il nostro 5-5 parla del centrocampo, Rabiot alla Arthur, abbiamo detto, sempre un giocatore da sfilata, ci siamo chiesti, e ora c'è la prova del 9, no? Senza Bentancur, come abbiamo sottolineato, che se non fa un errore, un errorino, erroraccio a partita,
non è lui.
Non è contento e non è lui. Ecco, come te lo aspetti, l'11 che scenderà in campo senza Bentancur, magari con Rabiot al centro della mediana?
Ma non so se Rabiot abbia le caratteristiche di fare il mediano davanti alla difesa come lo sta facendo Bentancur, con il lancio lungo, con l'impostazione del gioco e anche con quell'attività di schermo che comunque un minimo, neanche troppo minimo, in quel ruolo lì bisogna fare. Onestamente questo è un problema, nel senso che non vedo nella rosa della Juventus un altro giocatore con le caratteristiche che vadano bene per quel ruolo lì, non dico con le caratteristiche di Bentancur perché ognuno ha le sue, e quindi sono curioso proprio di capire se continua comunque con questo modo di giocare oppure se si inventa qualcosa di diverso Pirlo, proprio per cercare di sopperire a questa assenza, perché pur con tutti gli svarioni mentali, diciamo così, che ogni tanto ha Bentancur, in quella posizione del campo in cui adesso ultimamente l'ha messo è un po' unico nel suo genere nella rosa della Juventus, e quindi stiamo a vedere quale sarà l'invenzione. Certo che mettere di nuovo Arthur davanti alla difesa potrebbe essere una situazione che però cambia un po' gli equilibri di tutto il centrocampo. Rabiot io lì non lo metterei, però se non hai nessun altro qualcuno devi pur metterlo. McKennie non mi pare neanche lui che possa fare quel ruolo, e poi sarebbe un peccato perché lui la parte migliore di sé la dà proiettandosi nella metà campo degli avversari, e quindi vediamo appunto che cosa ha in mente Pirlo.
Allora sì, ascoltiamo brevemente la pillola di Pirlo che parla di Bentancur. Sentiamo.
Ha fatto una buona partita, ricordiamoci che ha un buco nel piede e quindi sta cercando di stringere i denti, purtroppo adesso sabato sarà squalificato, ma però almeno riuscirà a recuperare un po' di energia e sistemare anche un po' il piede.
E riposerà appunto e guarirà più, ecco, più utile forse, ecco, la, diciamo così, per il suo problema fisico questa squalifica che arriva quasi, ecco, a puntino. Andiamo verso il notiziario e poi la seconda parte di Terzo Tempo, tanti ospiti, andremo anche da Antonio Di Gennaro che ieri ha commentato la sfida per Rai Sport, altri ospiti che insomma anche new entry per quanto ci riguarda, e poi in fondo alla seconda ora Gianni Di Marzio, magari qualche altro nome
te li sei segnati quelli delle altre volte?
Li ho tutti segnati, ne parleremo insieme a lui, rimanete con noi.
Terzo Tempo. Radio Bianconera Time.
Radio Bianconera.
Le 20 un minuto.
Buonasera dalla redazione. Dopo più di un'ora di colloquio con il presidente Mattarella, oggi Mario.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 27 minuti, Terzo Tempo, Radio Bianconera. Tanti messaggi che ci arrivano, anche note vocali, poi c'è Massimiliano che ce l'ha col collega Tancredi.
Non gliela perdono.
Non gliela perdona per niente. Vabbè, sì, poi commentando invece l'episodio, sono trattato da dietro, tu cerchi di liberarti, lui ti lascia all'improvviso, se vogliamo parlare di fisico, vabbè, si cade avanti, ma questo non ci sono dubbi su questo, no?
Ma non lo so, dobbiamo discutere veramente se Quadrado doveva cadere dietro avanti, poi c'è fallo, è rigore, basta, non è che c'è da fare la discussione di un quarto d'ora, c'è il VAR apposta, non è che serve solo per quando serve ad altre squadre, può servire anche a dare un rigore alla Juve, il VAR è strano perché non è la squadra più favorita da questo punto di vista, però può succedere.
Può succedere anche questo. Abbiamo già qualcosa da ascoltare per quanto riguarda questa nostra seconda ora insieme. Continuate a interagire con noi, anche con i nostri ospiti, se vorrete, sentiamo.
Buonasera ragazzi,
eccolo,
sono di nuovo io, lo zio Duff della Big
Ciao.
Family.
Grande
so
zio.
Che adesso intervistate a Di Gennaro.
Sì, sì.
E così a spanne sembra una brava persona, però io vorrei dire il mio disappunto sulla telecronaca della partita,
sì,
delle partite della Juventus, perché c'è questa disparità di trattamento, e quando c'è un dubbio oppure una cosa certa come ieri il rigore di Quadrato non sono mai obiettivi nei confronti della Juventus, mentre se è viceversa sono categorici nell'affermare che c'è un fallo. Grazie.
Ma diciamo che sul commento della Rai, in effetti, anche sui social, c'è questa un po' sommossa del popolo bianconero. Questo magari possiamo anche riportarlo a Di Gennaro. Sicuramente credo che, vabbè, poi uno quando guarda la partita con l'occhio del tifoso è diverso che se la guarda con l'occhio del giornalista. Dopodiché uno, se dà fastidio, può anche togliere l'audio. Cioè, non è che si può vedere la partita anche senza commento volendo. Però in effetti
ieri c'era chi faceva questo, intervenendo a colpo di tacco, raccontava proprio di
perché partita, ripeto, non è una sensazione.
Vabbè, però,
quella dello zio poco diffusa, devo dire la verità, cioè nel senso che io sento tanti tifosi della Juve che si lamentano delle telecronache della Rai, però voglio dire, non mi è sembrata ieri sera particolarmente sbilanciata. Sicuramente diciamo che magari l'enfasi che abbiamo sentito in certe altre partite, anche senza la Juve di mezzo, è stata diversa, però quello magari fa parte dello stile e del fatto che adesso sta giocando a porte chiuse, eccetera eccetera, questo ci può stare, perché poi anche commentare le partite a porte chiuse o con il pubblico può cambiare. Non lo so, io non credo che ci sia appunto un retropensiero sulla Juventus. Ma questo non lo so, della Rai.
Cioè, allora, Alberto però, Di Medio è un bravissimo collega, secondo me è un ottimo telecronista. Sì, dal punto di vista tecnico non sbaglia nulla. E, poi non lo so, insomma, se magari facendo riferimento ad altri, però non parliamo di altri colleghi, perché secondo me non è elegante.
No, non è, ma poi
sono degli altri colleghi che hanno apertamente manifestato la loro appartenenza così calcistica. Ecco,
diciamo che il vice direttore si è sbilanciato abbastanza nella Rai. Ecco,
questo è sicuro.
Piuttosto questo aspetto può avere una ricaduta negativa nel tifoso della Juve, che sa che c'è quel vice direttore lì dietro a quella redazione, quindi può avere dei retropensieri. Però non è giusto, insomma, la professionalità. Poi soprattutto uno come Di Gennaro, che è un ex giocatore di altre squadre proprio, quindi c'entra poco con la storia delle squadre che erano in campo ieri sera. In generale credo comunque che ci sia questo cattivo rapporto, diciamo così, tra i tifosi della Juve e le cronache in generale, anche su Sky. A volte ci sono le critiche dei tifosi della Juve, soprattutto magari per la scelta del cronista o cose del genere, però fa parte del gioco. Bisogna sempre ricordarsi che vedere la partita da tifoso, ripeto, è diverso, quindi è più suscettibile magari una parola che viene detta con uno scopo e tu la intendi in un altro, perché stai vivendo la partita da tifoso. Ecco.
Allora, andiamo avanti con il nostro 5-5, due ospiti per quanto riguarda questa parte di puntata, verso poi il finale, come detto, con Gianni Di Marzio. Allora, abbiamo detto Bernardeschi, quarto punto del 5-5. Ieri ha fatto bene, ma non benissimo, oggettivamente, impiegato nella posizione di, lo lascio dire a te,
là, esterno sinistro.
Esterno sinistro, di centrocampo.
Sì, sì, ha fatto un ruolo che...
Poi si è invertito a un certo punto con McKennie.
Si scambiavano un po' le fasce, però mi sembra che fossero loro i due esterni.
Quindi è un'applicazione alla Zambrotta, non tanto.
No, perché dietro aveva il terzino comunque, quindi no, è un ruolo un po' più simile a quello che è il suo naturale, un po' più avanti rispetto al terzino, però lui dovrebbe fare...
Giocare a piede invertito forse...
Sì,
potrebbe
a destra, ha sempre fatto le cose migliori lui, se non mi ricordo male, anche in nazionale, insomma, quando fa delle belle partite le fa lì. Sicuramente, ripeto, lui è un giocatore da tridente, la Juve il tridente non lo mette, e anche quando lo metteva lui non ci stava dentro, e quindi diciamo che è un po' così. Però ieri ha fatto una partita discreta, ha avuto anche, è stato un po' sfortunato su quel tiro deviato, perché quello poteva essere 3-1 che chiudeva partita a qualificazione. Comunque un giocatore,
adesso staremo parlando, Bernardeschi è tornato, segnato,
ci mette, comunque ci sta mettendo,
basta poco per cambiare poi
a volte,
anche
ma pochi centimetri li bastavano poco. Ci ha messo della determinazione anche lui, comunque, cioè nello spirito di squadra ci sta. E poi comunque quando tu devi pensare a un centrocampo A, diciamo così, un centrocampo B, senza dare un valore, diciamo, alla A o alla B, in modo da mantenere
A B già un valore lo dà,
sì, però dico, se tu devi ricostruire degli equilibri simili a quelli di Bentancur, Arthur e McKennie, diciamo così, Bernardeschi può fare un po' solo quel ruolo lì, non è che ne possa fare tanti altri, cioè dell'esterno di centrocampo o da una parte o dall'altra.
Riepilogare le posizioni di Bernardeschi ricoperte con la maglia bianconera nel corso della sua avventura?
Ma allora,
io conto
a tridente offensivo esterno l'ha fatto qualche volta, uno. Giocatore a tutta fascia,
due.
Terzino l'ha fatto, tre.
Ha fatto il trequartista, non te lo dimentico.
Ha fatto il trequartista, ha fatto l'esterno di centrocampo classico, l'interno di centrocampo. E siamo
la
già
mezzala,
sei.
Vuoi dire?
Sì, la mezzala.
Siamo a sei, basta.
Altri mi pare che non abbia fatti, se non...
Vogliamo dare qualche attenuante a sto ragazzo che ha fatto sei ruoli differenti.
Sei ruoli, ma molto differenti tra loro. Non è che dici gioco 20 metri più avanti, 20 metri più indietro. Insomma, è proprio anche in altre zone del campo, quindi... Sicuramente lui comunque è un attaccante che poi si possa adattare a fare anche centrocampista.
Ma è un
va
attaccante
bene.
Esterno o un esterno d'attacco?
Vabbè, adesso, andiamo sul marzullo spinto qua.
L'ho fatto apposta ovviamente. Allora, sarà un caso, non lo so, Di Gennaro non risponde. dai, scherzi a parte ragazzi. Allora, andiamo avanti per quanto riguarda il Carrarino. Allora, ho detto bene ma non benissimo, ma ancora troppo poco per meritarsi la Juventus... E ci aggiungo io anche per il futuro?
Ma guarda, lì su Bernardeschi abbiamo scritto pagine e pagine anche qui su Radio Bianconera.
Quante ore di diretta avremmo fatto su Bernardeschi?
No, nel periodo di lockdown è stato un argomento sempre verde che ci salvava tante volte, diciamo la verità. Ma il concetto è che secondo me Bernardeschi per giocare nella Juventus dovrebbe essere un esterno d'attacco esplosivo in una Juve che gioca col tridente. Cosa che non è né una né l'altra. Altrimenti è un giocatore che può fare il titolare in certe partite, che può dare un cambio in altre, però non è giocatore sul cui costruire l'identità di una squadra in un momento in cui la stai costruendo, come sta facendo Pirlo adesso, perché obiettivamente, trovato la quadra con quei tre giocatori lì, lui non ha le caratteristiche per sostituire appieno nessuno dei tre, perché è un po' più simile, diciamo, al gioco che fa McKennie normalmente, con gli inserimenti, con queste cose, però la parte difensiva, la parte atletica, dal punto di vista di Bernardeschi, è diversa rispetto a quella che può garantire McKennie. Quindi è un giocatore che è un po' lì incastrato in un ruolo che non è tanto il suo, e però, diciamo, qualche spazio se lo può ritagliare tranquillamente, come dimostrato, è comunque un buon cambio. Ricordiamoci che da quella parte lì, in campionato, Ramsey ha fatto peggio di lui in campionato con l'Inter. Cioè, mi ricordo, sì, che c'erano delle voragini. Allora, lui almeno le voragini non le ha lasciate.
Questo è sicuro. La tua grande diplomazia mi verrà in aiuto in questo momento. Per rispondere a Robert da Pesaro e a Gianni da Belluno, della Big Family.
Sì, poi si è aggiunto anche Giulio da Cave nel frattempo.
Ecco, cosa possiamo dire?
Allora, qui appunto il discorso è questo, ripeto, che sicuramente la Juve deve vincere le partite sempre in campo per conto suo, e questo è un po' l'andazzo generale di tutto il calcio italiano, che non vede l'ora che la Juve non vinca lo scudetto e che lo vinca qualcun altro. Questo si sa, fa parte del gioco. In questo momento forse storico, anche il commento della partita è un pochino, può darsi che sia un pochino influenzato dal clima generale che c'è in Italia, per cui se anche la Juve
qual è il clima generale in Italia?
Che se anche la Juve non vince un trofeo va bene, insomma, non è grave. Quindi può darsi che ci sia questa sensazione generale per tutti i non juventini, che non è un reato non essere juventini, e questo fa parte del gioco. Certo è, il discorso del canone, il discorso del vice direttore che dicevamo prima, sono discorsi che sulla Rai pesano tanto. Ripeto, a me sembra che le telecronache dal punto di vista tecnico della Rai siano impeccabili. Dal punto di vista dell'emozione, ognuno ci mette l'emozione che ritiene in quel momento lì, in quella partita lì, e quello che gli viene, anche una cosa abbastanza istintiva, e quindi non so che cosa venga imputato, onestamente.
Io sono d'accordo, nel senso che poi tu, se hai delle sensazioni, è giusto che le esprima, no? Anche attraverso un po' di rabbia sportiva, si intende, però insomma noi facciamo i giornalisti e ci limitiamo a valutare questo tipo di lavoro, ecco, e difendiamo tra virgolette il lavoro dei colleghi per quanto riguarda la tecnica soprattutto. Poi per il resto, ecco, qualcosa magari, ecco, poteva essere da parte di qualche collega magari evitato, no? Qualche esternazione su Twitter, questo è evidente.
Sì, a volte si va oltre a quello che viene richiesto un telecronista, che deve raccontare la partita, dare delle indicazioni anche dal punto di vista tecnico, tattico, di quello che si vive allo stadio, che non si vive in televisione, eccetera eccetera. A volte si va un po' oltre anche a questo. Poi io personalmente, pur facendo questo mestiere, quando c'era la scelta dell'audio su Sky, io mettevo sempre effetto stadio, perché a me piace vedere la partita con... Adesso l'effetto stadio sarebbe triste, quindi non si può fare. Però in generale a me piace vedere la partita con l'effetto del pubblico. Mi piace quel tipo di ambiente, forse perché sono cresciuto nello stadio. Però invece chi è abituato, diciamo, se lo stadio è vuoto, se uno invece è cresciuto a guardare le partite in televisione, forse ci fa anche più caso.
Cioè, quando tu guardi le partite in situazioni di non Covid, non metti l'audio al commento?
No, ma è come se non ci fosse, nel senso, io la partita la guardo e sì, sento che c'è qualcuno che dice qualcosa, magari mi fa piacere che stia dicendo il nome del giocatore che magari non ho riconosciuto in quel momento, però al di là di quello non faccio tanto caso, onestamente. Vivo la partita per conto mio, la vedo, la valuto, eccetera eccetera, e questo l'ho sempre fatto. Invece giustamente il tifoso, che magari è abituato a vedere la partita, pesa anche la parola data dal cronista in quel momento in modo diverso da come l'ha pesa il cronista stesso. Questo voglio dire, sono proprio due situazioni diverse dal punto di vista emotivo, per cui la stessa
quando
parola,
c'è il coinvolgimento emotivo, esatto, la valutazione è diversa, è evidente, è interessata a buon ragione. Allora andiamo avanti, ultimo punto del nostro lunghissimo 5-5, la gestione di Pirlo, tanto turnover, ha avuto ragione, io ci aggiungo anche ha avuto coraggio, perché non è semplice, dopo le tante critiche, si diceva un Pirlo troppo sperimentatore, presentarti contro l'Inter con praticamente 6 new entry rispetto alla formazione base e vincere comunque.
Sì, che poi tra l'altro in Coppa Italia una volta ne ha cambiati 10, una volta ne ha cambiati 6, quindi non è una rotazione da poco quella che viene fatta da Pirlo, e soprattutto in partite così pesanti, così ravvicinate, è giusto che si faccia questo tipo di rotazioni. Ci vuole coraggio, ci vogliono anche giocatori tutti a disposizione, A e B, in buona condizione, perché non sempre è così. Quindi in questo momento, tolti Dybala e Ramsey, tutti gli altri sono a disposizione in buona condizione, quindi credo che qualunque allenatore con una certa esperienza, che vuole vincere, anche senza esperienza in questo caso, ma che vuole vincere dei trofei, non possa che ragionare in questo modo, cioè dare fiato ai giocatori anche importanti in funzione del fatto che giochino magari titolari 90 minuti una volta alla settimana e l'altra partita magari uno spezzone, o dare il cambio a qualcuno, starsene proprio in panchina a riposare se non è necessario un ingresso. È una gestione che faceva così anche Lippi ai suoi tempi, con meno giocatori a disposizione, ma è sempre stata fatta, ecco.
Tante rotazioni per la Juventus di Andrea Pirlo, per noi invece un benvenuto, una new entry. Diamo il piacere, abbiamo il piacere, diamo spazio quindi a Gio Ferraris. Buonasera Gio, ben ritrovato, anzi benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Ciao Gio.
Allora, un passato tra Rai e Mediaset, ciao. Radio Kiss Kiss, c'è Luigi Schiffo qui con me in compagnia, prima TMC2, tutto questo però soprattutto tifando Juventus, che è la cosa più importante per il nostro habitat.
Questo sempre, poi insomma è stato anche problematico perché tanti anni fa, quando cominciai a lavorare a Firenze, io lavoravo per Cecchigori.
Sì, a Firenze con Cecchigori, una botta di ferro proprio.
Esatto, non ho mai stato a Firenze, e mi ricordo che il primo impatto fu con un bar in cui c'era scritto vietato servire ai gobbi da bere, no?
Ben benvenuto.
Lì è stato il mio impatto, io entravo in incognito praticamente in azienda.
Non hanno fatto come aveva fatto Amaresca, no? Che gli avevano fatto fare bagno in Arno per purificarlo. Ah, non te l'hanno fatto quello, no, a te, no?
No, però me li hanno fatti tutti i colori, mi scrivevano sulla macchina i colleghi, perché erano tutti della Fiorentina, lì veramente io non sapevo di questa, ero un ragazzino, quindi non sapevo di questa veramente rivalità molto accesa e molto sentita dai fiorentini.
Gio, proviamo a richiamarti perché ti sentiamo un po' metallico, cerchiamo di perfezionare il collegamento telefonico.
Bene,
tra pochissimo ti risentiamo. Certo che non serviamo il, com'è, il caffè
ai gobbi,
è abbastanza come impatto pesante, abbastanza rigido,
ma finché si rimane sul cartello sullo scherzo mi può star bene, però in quella città a volte sono successe cose che sono andate anche un po' oltre. E quindi un clima che a me onestamente non piace tanto, quello di così, di andare così oltre, ripeto, finché la battuta, lo scherzo tra colleghi, eccetera, eccetera. Però ricordiamoci anche che poi a Firenze sono successe anche scritte brutte sull'Esel, fuori dello stadio.
Certo.
E poi il responsabile si tende magari a non trovarlo, ecco, quindi... Va bene lo scherzo, è giusto così, fa bene Gio a riderci sopra, perché poi so che lui ha un bel carattere solare, quindi va bene così, finché rimane con lo scherzo, però già le scritte sulla macchina darebbero un po' più fastidio.
Tra poco cerchiamo di recuperare il collegamento, ci siamo quasi, 340-54-25-324, abbiamo detto la gestione di Pirlo, tanto turnover, quanti rischi, in un certo senso corsi, anche pensando, no, alla tenuta fisica di alcuni giocatori, Bentancur in particolar modo, e quando torneranno Dybala e Ramsey, quale Juventus verrà scelta secondo te?
Ma credo che Ramsey sarà da adesso in poi un'alternativa, nel senso che mi pare che le scelte di Pirlo siano andate sulla costruzione con dei giocatori anche affidabili dal punto di vista fisico, perché Bentancur e Arthur, se non li azzoppano, diciamo, normalmente sono a disposizione, perché entrambi hanno avuto problemi fisici solo da contrasti molto duri con gli avversari, e McKennie un altro che insomma da quel punto di vista lì offre ampie garanzie. Mentre per quanto riguarda Dybala, ci proporremo questo tormentone nel corso del prosieguo della stagione, ci auguriamo di proporcelo al più presto, perché obiettivamente mettere Dybala più altre due punte, quindi giocare con Morata e Ronaldo, con questi equilibri la vedo complicata. Quindi o cambia modulo in pratica per far giocare tutte e tre assieme, oppure ci sarà l'alternanza a cui ci iniziavamo ad abituare tra Morata e Dybala, che giocando ogni tre giorni è, come si dice, grasso che cola, perché significa avere sempre un campione a disposizione fresco, che giochi una volta alla settimana, e quell'altro che possa subentrare se c'è bisogno nel corso della partita, perché quando ti giri e vedi in panchina uno come Morata o uno come Dybala, insomma un allenatore può sempre stare tranquillo di avere un'arma importante da giocarsi.
Allora, non riusciamo a perfezionare i collegamenti questa sera, riproveremo, abbiamo ancora una mezz'ora abbondante per sentire due ospiti in pratica, ma anche tre, vediamo, cerchiamo di insomma provare a contattare Joe, con cui abbiamo davvero cominciato un collegamento un po' difficoltoso sotto il profilo tecnico. Dybala in questa squadra dove potrebbe giocare solo come seconda punta, è evidente.
Secondo me sì, ripeto, trovi degli equilibri diversi proprio, ma avendo appena trovato questi, trovo difficile che adesso, nel momento in cui ti giochi tutto, ti metti a stravolgere e vai a fare il tridente, insomma, anche perché a centrocampo pagheresti magari un po', se non a tratti di partita, quando ce n'è proprio bisogno, eccetera. E quindi sì, l'alternativa è il ballottaggio con Morata, come era iniziato a essere, e come Morata sa benissimo che tornerà ad essere nel momento in cui Dybala tornerà a disposizione. Però Morata è giocatore anche lui intelligente, quindi sicuramente i due si faranno concorrenza leale, ecco, in modo da crescere tutte e due e di essere sempre a disposizione al 100%. Poi capiterà anche la volta rara in cui si riposa Ronaldo e giocano loro due assieme.
Allora, ancora con le telecronache Rai, su questo sono d'accordo però, perché chiama in ballo il collega autorevole Francesco Repice, dice assolutamente il migliore a fare le radiocronache, perché non mettono lui a fare le telecronache? Perché il mestiere della radiocronaca è diverso da quello della telecronaca.
No, io credo che lui, anche. Non lo so, però se uno fa la radiocronaca e va a fare la telecronaca, è proprio un altro, a parte che un altro mestiere, ma poi perdi tantissimo, cioè il mestiere della radiocronaca è una cosa straordinaria, perché il pubblico dipende da te, cioè non ha altri elementi per giudicare.
È un altro mestiere, ragazzi, un'altra cosa.
È un'altra cosa, un altro ritmo, quindi io lo lascio lì Repice, perché è più bravo di tutti lì.
Più bravo in assoluto e fine.
Va bene lì alla radio, perché la radio
poi
ha bisogno di queste
voci. Abbiamo
provato
a fare questo esperimento con Bruno Gentili, ricordi?
Sì, sì, sì.
Non riuscì come ci si aspettava, proprio in virtù del cambio di media.
È proprio diversa la radio, si assomigliano. Diciamo che uno che ha fatto radio si può adattare anche a fare la televisione, sì. Il viceversa è più difficile, nel senso che avendo fatto solo telecronaca, poi passare alla radiocronaca è proprio un altro mestiere. Se hai fatto radiocronaca, togli, e quindi diciamo hai anche la seconda voce, hai le immagini da commentare, tutta un'altra vita. In radio, anche solo commentare un replay, ragazzi, tu non puoi farlo. Cioè, puoi dire ho visto il replay e pare ci siano gli estremi per il calcio di rigore, però è un'altra cosa.
Gio Ferraris, rieccoti, ben ritrovato.
Eccoci, mi sentite meglio adesso?
Ti sentiamo forte e chiaro. Al di là di quella, ecco, di quella confessione per quanto riguarda
Firenze,
i bar di Firenze, torniamo su San Siro e su ieri. Ecco, al di là del risultato, Gio, cosa ti è piaciuto di più della Juventus vista ieri?
Beh, ieri mi è piaciucchiato finalmente Bernardeschi, che per me era veramente un punto interrogativo. Cioè, devo essere sincero, mi sono sempre chiesto dove era finito quello che doveva essere l'astro nascente del calcio italiano, quando appunto giocava, a proposito, proprio nella
Firenze.
Noi lo acquistammo, addirittura mi ricordo che tra amici, anche con amici giornalisti, diceva questo forse sarà il nuovo numero 10.
Ah, sì, sì, se ne parlava, è vero.
In un futuro. Invece poi, veramente, devo essere sincero, mi ha fatto solo piangere. Devo essere sincero, non capisco cosa sia successo, comunque continuo a dirlo, non capisco cosa sia successo a Bernardeschi. Però almeno ultimamente riesce a sopperire con una grande grinta, con una quasi sempre elevata concentrazione in campo, e quindi riesce a rendersi utile. Però non so come dire, sembra che faccia il lavoro muscolare, quando in realtà da lui ci si aspettava all'epoca dell'acquisto un lavoro di fino.
È qualche piccola attenuante, noi l'abbiamo, sì,
però
abbiamo detto, però sì. Abbiamo contato con Gigi, ci siamo messi lì quanti ruoli abbia ricoperto nel corso della sua avventura in bianco nero, almeno sei
ruoli, e raramente il suo,
qualche
diciamo.
Piccola attenuante,
no, infatti. Però no, ma poi la cosa che mi ha fatto ridere ultimamente, cioè, tra un po' andrà a fare il portiere,
probabile.
Lo stanno provando dappertutto, o il massaggiatore, però comunque vabbè. Adesso sembra che un pochino riesca, io credo che sia una questione di testa, perché sì. Quando tu sei un giocatore che ha delle caratteristiche comunque indiscutibili, perché comunque era un buon giocatore, secondo me c'è qualcosa che non va nella tua testa, non sei convinto, magari giocare alla Juve, si sa, non è semplice, perché sei alla Juve, quindi di pressioni ne hai, è normale.
Come diceva Allegri, è diverso che essere alla Fiorentina, gliel'ha proprio detto in faccia, quella partita lì, mi ricordo bene, che glielo disse a proposito di Fiorentina. No, ti chiedo, Gio, invece, un parere su quello che è stata un po' la sorpresa di questa stagione, e cioè McKennie, che direi che è il giocatore che ha stupito un po' tutti.
Guarda, rifammi la domanda. Cosa pensi di McKennie?
Che cosa pensi di McKennie, Gio?
Io sono stato quello che la prima volta che l'ho visto giocare, non sapevo nulla di lui, veramente. Ho detto, ma questo è fortissimo. La prima volta, ho detto, finalmente uno che riesce a spaccare l'azione, che ha grinta, che ha anche i piedi perché si vede, e che riesce ad inserirsi con dei tempi incredibili. Ma dalla prima partita è stato così, cioè si vedeva subito. Secondo me è il più bel acquisto che abbiamo fatto, senza dubbio.
Effettivamente. Allora, ti riporto sulla gara di ieri, però la domanda è la seguente: le differenze tra la Juventus di Pirlo e quella di Maurizio Sarri? Prima ti faccio ascoltare però la risposta di Sarri a un'ipotesi, a un eventuale ritorno a Napoli. Sentiamo.
Senti Davide, volevo sentire da te la voce di Sarri che risponde a Laurentiis adesso che gli ha chiesto torni a Napoli. Cosa ha risposto Sarri?
Cosa io ho risposto? Io ho detto, io ritorno, sì, se ritorno, vengo, ti busso e ti mando a fare.
No, non si poteva dire. Buona serata a Sarri, scusate, a Davide Pratelli, anche tu che gli fai queste domande. Comandante?
Ma per niente. Vabbè, allora chi mi conosce bene, poi vabbè, insomma, è anche pubblico quello che io penso, sì. A me non è mai piaciuto, cioè, ma come a buona parte dei tifosi juventini, perché comunque... Io dico sempre che una squadra come la Juve, è vero che oggi è tutto molto fluido, no? Si usa questa parola, i ragazzi sono fluidi, il calcio è fluido.
Il modulo è fluido, sì.
Esatto, il giorno dopo viene già dimenticata, però comunque la Juventus poteva permettersi qualsiasi allenatore, dal primo all'ultimo anche, con la squadra comunque che ha, perché ha sempre degli ottimi giocatori, poi ok, bisogna metterli in campo, tutto quello che vuoi, però uno che... dice, cioè che ha detto le cose che ha detto, come si è comportato. Ricordiamoci che due mesi prima o un mese e mezzo prima disse pensare a me alla Juventus e da querela, una roba del genere, sì. Cioè già solo quello, cioè, per me non sarebbe mai neanche atterrato, o non so se è arrivato col pullman o col calesse, però lo dico sul serio.
Calesse non è male,
Non lo vedi, non pensavamo fosse amore, però,
Stupinigi col calesse, me lo vedo, sì.
No, però appunto non era, poi ripeto, io credo che il gioco che lui predilige, che è quello un po' insomma sul falso mito del tiki taka, io onestamente non è che sono un calciofilo che va a vedere tutti i campionati del mondo tutti i giorni, però mi sembra che Guardiola, anche il famoso Guardiola col suo tiki-taka, l'ha fatto una volta solo il tiki-taka, il Barcellona con quei giocatori lì, e c'era un Iniesta, non solo lui, ma c'era un Iniesta che era lui che iniettava, certo. Innestava il tiki-taka, perché dai e vai, aveva i piedi di praticamente di Messi, no? Con altre caratteristiche, ma correva quattro volte tanto, cioè non... Tu lo puoi fare con i brevi linee, con gente velocissima, non puoi farlo con noi, abbiamo tutti pennelloni alti 1,90 m. Come fai a fare il tiki-taka? Cioè, con Pogba come fai il tiki-taka?
Non ti viene.
Devi averne altre 10 con caratteristiche completamente diverse. Cioè, puoi farlo veramente con il Papu Gomez, ma non lo puoi fare con i nostri. E lui si ostinava, cioè, secondo me... proprio non è stato nostro mister, ha vinto un campionato per l'individualità, ha vinto un campionato tutto strano perché poi sono andato avanti ancora 5 giornate, 5 partite e perdevamo pure il campionato.
Senti, l'ultima, Gio, ti chiedo che cosa pensi ogni volta che leggi delle polemiche su Cristiano Ronaldo provenienti anche dai tifosi della Juve, perché ogni tanto c'è questo vezzo per dire è stato strapagato, è un investimento allora, che non ha reso, eccetera, eccetera.
Allora, non ha reso. Cristianuccio mio potrebbe anche fare 70 autogol in una partita e non si discute. Ma stiamo scherzando? Cioè, uno che ha quei numeri lì, cioè, non puoi discuterlo. È impossibile. Cioè, secondo me, non è riconoscere, è essere obiettivi. Cioè, tu non puoi dirgli nulla. Lui potrebbe fare 40 autogol nella finale di Champions, poi dire ha giocato una brutta partita, finito lì. Cioè non è discutibile Cristiano, anche ieri.
Sembra decisivo.
L'altro, ok, il bastone è sbagliato, il portiere è uscito male. Comunque lui era lì a 36 anni, quanti ne ha? Era lì, gli è andato via, non ha aspettato un attimo, ha tirato quel mancino, gli è andato anche bene perché poteva uscire. Ma la differenza tra lui e un altro è che l'altro avrebbe aspettato ancora un passo e quel pallone lì non sarebbe mai entrato.
Verissimo. E poi bisogna anche calciare quei rigori in quel modo.
Con
no?
Andanovic davanti che è un armadio a quattro ante.
Esatto. No, cioè secondo me non si può discutere un giocatore del genere. Come discutere Alessandro Del Piero. Io mi ricordo quando entrava Del Piero, ma ormai... Tutti si aspettavano che facesse sempre chissà cosa. Diventa tu Alessandro Del Piero, trovamene un altro, un Totti, questa gente qua sono indiscutibili, figuriamoci questa normale.
Mica facile.
Non esiste proprio.
Gio, grazie davvero. Gio Ferrari, ti ascoltiamo nel morning show di Radio GRP con Marco Galli. E buona serata.
Vi aspettiamo, eh? Io Marco e Cristianuccio mio.
Grazie ancora.
Ciao,
ciao, ciao, saluto anche Marco. Ciao.
Marco, Radio GRP, abbiamo sforato un po', ma ne è valsa la pena. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi l'ultima parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 39 minuti, Terzo Tempo. Radio Bianconera scatenati quest'oggi nel commentare la sfida di ieri, ma anche altro. Allora, c'è qualcosa da ascoltare tra poco. Pronto? Ivrosh in regia, abbiamo ragionato, sì, una gara comunque è positiva, no? È tornato Gio Ferrari su Federico Bernardeschi, ha fatto meglio delle ultime sì. Gare, lui impiegato, l'abbiamo detto, dall'inizio del campionato, con molta frequenza, pochi minuti ma tante le presenze, ieri dal primo minuto, che voto hai dato tu a Bernardeschi?
Ma un 6 più, dai, per chi quel tiro che poteva essere gol.
Essendo professore, dai voti.
Un 6 più.
In maniera diciamo. Scolastica, sarà quella la sua posizione in campo, perché effettivamente, insomma, non è la sua, ma sembra che per Pirlo possa davvero esserlo in pianta stabile. Lì esterno, nel centrocampo a 4 e sulla sinistra.
Sì, quello
anche
è.
Sulla destra.
Quello è il ruolo in cui
a proposito di cambio di ruoli.
Però anche McKennie, diciamo, si sposta, anche Chiesa si sposta. Quello è una cosa sì. Che succede un po' a tutti nella Juve, però il mestiere è quello lì. Credo che in questo modulo Bernardeschi possa giocare soltanto lì, obiettivamente, o proprio in estrema emergenza come seconda punta, ma dovrebbero sparire tutti gli altri che sono davanti a lui, quindi speriamo che non succeda, perché vorrebbe dire che la Juve sarebbe in assoluta emergenza, però credo che il suo ruolo sia quello. Mi sembra però, dalla determinazione ci ha messo, che inizia ad avere anche lui la convinzione comunque di poter essere utile in quel ruolo, anche se non è magari incisivo come vorrebbe lui, però se, molto spesso parte tutto dalla testa, e quindi se lui si convince comunque di poter essere un giocatore importante per questa Juve, le qualità tecniche di Bernardeschi non si discutono, insomma, soprattutto anche dal punto di vista fisico rispetto a Ramsey, da molte garanzie in più, però bisogna vedere appunto se fa quel passetto anche dal punto di vista mentale che gli consentirebbe di essere importante per questa squadra.
Mister Di Marzio è importante per noi.
Altro che.
Tra pochissimo ce l'abbiamo. Mister Di Marzio, buonasera e ben ritrovato, grazie di essere con noi.
Grazie, ci mancherebbe, grazie a voi.
Come l'ha vista la partita ieri di questa Juventus? Tante rotazioni per Pirlo, comunque è andata bene anche sulla base, insomma, di un coraggio.
Ma che... devo dire che Pirlo ha imparato bene la lezione, ecco. Onestamente, perché mai come questa volta dobbiamo veramente fargli gli elogi, perché adesso parliamoci con molto chiaro. Io sono molto pratico, sono per i risultati, perché alla fine contano solo quelli. Ecco, allora dico anche che la Juve ha vinto questa Supercoppa, può vincere la Coppa Italia. Diciamo, non saranno importanti come la Champions, ma precedentemente, diciamo l'anno scorso, senza nulla togliere a Sarri, le ha perse entrambi. Allora voglio dire, una Juve solida, una Juve pratica, determinata, diciamo, al di là degli errori, diciamo, io chiamo errore per non dire degli omaggi interisti, il rigore di Young, che secondo me è stato proprio un rigore, diciamo, io mi sarei incavolato, sarei, come allenatore sarei diventato una bestia, perché è stato poi veramente uno sciagurato. Vabbè, ma comunque nella partita ci può essere, ci può stare, ecco, però poi il secondo errore che se lo dividono al 50% tra Andanovic e Bassoni. No, perché Bassoni, come ha sentito l'odore di Cristiano Ronaldo, tra virgolette, se mi consentite di fare una battuta partenopea, immediatamente l'è fatta addosso. È un difensore nazionale giovane che sta facendo le bellissime cose, e che tra l'altro poi in campionato aveva fatto quel lancio che l'avevamo elogiato un po' tutti quanti, era sulle prime pagine dei giornali. Per me se l'è fatta sotto, se non era Cristiano Ronaldo ed era un altro attaccante, si teneva la palla tra i piedi, usciva bene a testa alta e l'appoggiava. Invece ha sentito l'odore di Cristiano Ronaldo, Cristiano ha capito immediatamente che quello era giovane, andando invece usciti dai pali, quindi è stato veramente bravo.
E Ronaldo ha sentito l'odore del sangue, però.
Che la Juve ha vinto una partita senza fare un tiro in porta, se vogliamo, perché il tiro in porta sul rigore e quest'altro di Cristiano Ronaldo certo contano e sappiamo quanto, però diciamo, mi aspettavo qualcosa in più, però devo dire la vittoria, non dico che non è stata meritata, però è stata una vittoria interessante, che dà coraggio, secondo me dà fiducia, perché in questo momento la Juve è entrata dentro e fa paura a tutti, signori, se vince il recupero con il Napoli, la Juve sta lì, quando si sente la Juve sul collo, gli altri sanno che la Juve nel suo DNA vuole vincere sempre, quindi obiettivamente devo dire, poi c'è la migliore difesa del campionato, permettetemi di sottolinearlo,
certo.
Che tra l'altro sono sempre state dell'idea che i campionati vincono con le difese più forti, la Juve è riuscita ad avere solo 18 gol, primato che teneva in Napoli fino a 2 settimane fa, quindi devo dire complimenti alla Juve, sta facendo veramente molto bene, anche se effettivamente dobbiamo dire forse non meritava di poter vincere questa partita a Milano.
Quindi mister è d'accordo con Conte che ha detto ha fatto tutto l'Inter praticamente?
Ha fatto tutto l'Inter, ma allora se Cristiano Ronaldo non avesse intuito che Bassano poteva sbagliare, no, questo no, assolutamente, perché nelle partite di calcio ci stanno i meriti e ci stanno i demeriti, alla fine ha vinto l'Inter, ha vinto la Juve, punti a capo, l'Inter ha sbagliato, la Juventus no, e va bene così. E poi devo sottolineare, se me lo permettete, visto la simpatia che mi state dimostrando con questi collegamenti, è perché sapete che io non ho peli sulla lingua, se devo dire qualcosa attraverso, certo, diciamo, le mie esperienze calcistiche quarantennali, dico,
prego, ecco, prego.
È la verità, poi diciamo neanche un minimo di simpatia. Allora, dobbiamo anche dire che la Juve ha un quadrato in più, questo è poi discussione, e poi non ha giocato
due.
Non le raccontiamo, però, come ho letto da qualche giornale sportivo importante, che ha giocato con una linea difensiva a 3, ha giocato a 4,
anche a 5 alla fine.
Alla fine a 5, ma
non può giocare a 3, una difesa a 3 esterno.
Sono, diciamo, d'accordo, leggerla in quel modo non aveva senso. Pronti via non era 3 la Juve.
Ronaldo, onestamente, devo anche dire, se me lo consentite, non incide più come qualche mese fa. Scatti contro scatti, finte contro finte, roba da Luna Park, ma sostanzialmente da un mese a questa parte, forse anche un po' di meno, non incide. Meno male che c'è Bernardeschi, che abbiamo sostenuto anche le volte scorse, che potenzialmente e tecnicamente non è forte, ma di più come coordinazione muscolare, tutto. Lui ha bisogno di questo percorso di completamento a livello caratteriale, questo sicuramente, però Bernardeschi gli ha dato una grossa mano, ecco. Per cui obiettivamente se la Juve riesce a mettere a posto questo centrocampo può ambire anche alla Champions, perché no?
Ecco, a proposito di Champions, visto che la Juve adesso ha giocato con l'Inter, poi c'è la Roma, poi c'è di nuovo l'Inter, poi c'è il Napoli e poi arriva al Porto, un calendario, sì, così di avvicinamento, vista anche la sua esperienza come allenatore, è un vantaggio, nel senso che la squadra deve per forza crescere per arrivare a quella partita, oppure sarebbe meglio, diciamo, arrivarci potendo gestire un po' di più le forze e gli uomini senza preoccupazioni particolari?
Beh, certo, gestire le prestazioni, questo sicuramente, i recuperi, consideriamo che non si possono allenare sempre con una certa linearità, una certa continuità. È anche vero che un vecchio maestro di calcio famosissimo diceva che ci si allena anche giocando, tra virgolette, questo è anche vero. Però, sai, giochi, spendi energie, viaggi, controverso, a prescindere ormai viaggiano tutti in charter, e quindi non è questo il problema, ma comunque rientri tardi dopo le partite, poi devi andare a letto, non hai cenato bene, hai mangiato con il cestino da viaggio, tanto questo sembra solamente come coreografia, però io ritengo che effettivamente in questo momento se la Juve gestisce bene le proprie forze, specialmente la parte difensiva, non si discute, perché lì ormai Demiral è un punto fermo abbastanza, diciamo, fisso, perché lì ne è rientrato, ci c'è il futuro, presente e futuro della Juve, e poi onestamente dobbiamo dire con Alexandre, che abbiamo invocato le volte scorse, per me avere un esterno basso a sinistra che spinge e un altro a destra che spinge come Quadrato, che sta facendo un campionato, guarda, veramente eccezionale. Se voi pensate che io come professionalmente mi sono sentito con alcuni amici che diciamo lavorano sul piano tecnico con l'Udinese, quando andarono sia lui che Muriel a Lecce non contavano più sul Cuadrado. Ma io gli dicevo, ma com'è possibile? Ma scusa, abbiamo visto insieme in Sud America, in Colombia, a quell'Under 20 dove c'era Messi, c'era Barrientos, che tra l'altro giocava Barrientos, quelli del Catania, e non Messi, c'era Carrai libero, c'era Lavezzi, ecco, adesso poi adesso man mano me li ricordo un po' tutti, eppure loro non ci puntavano. Questo è diventato una cosa veramente eccezionale. Ha imparato a fare il difensore, a saltarlo è impossibile, spinge, che è una cosa meravigliosa, deriva l'uno contro uno, li salta tutti. Allora io faccio la domanda, se mi permettete, a voi,
sì.
Ma dell'Inter in questa partita, ma chi era il giocatore che poteva andare avanti, a saltare, andare in superiorità numerica sull'uno contro uno? Chi sono i giocatori dell'Inter che possono permettersi questo uno contro uno?
Forse uno era fuori, che è Hakimi, ma poi di quelli che hanno giocato effettivamente
di quelli che Eriksen e Hakimi, ma Eriksen che manco è preso in considerazione sul piano tecnico, ma per il resto insomma c'è molta quantità, qualità per l'esperienza. Ma oggi il calcio, come lo interpreto io, che ho avuto il piacere di girare il mondo fino a quando questo Covid maledetto non ci ha bloccato, se non salti l'uomo e non vai sull'uno contro uno, sia con gli esterni bassi che con gli esterni alti, non hai molto futuro.
Mister, lei ci ha fatto questa domanda su chi sa... Lei ci ha fatto la domanda, no? Chi sarebbe in grado dell'Inter di saltare l'uomo come fa Juan Cuadrado, ad esempio. La giriamo questa domanda a un graditissimo ospite, Antonio Di Gennaro, che ieri ha commentato il match tra Inter e Juventus.
Concordo con il mister. Ciao Gianni, concordo.
Ciao
pienamente.
Antonio, che piacere sentirti.
Ciao. Concordo nel senso che il calcio moderno ti impone questa situazione. Il calcio moderno, se non c'hai, ma è sempre stato poi anche il calcio nostro, di Gianni, mio, perché ovviamente quando poi trovi squadre che ovviamente sono messe bene in campo e devi avere la possibilità di uomini che sappiano saltare l'uomo, e l'Inter in effetti ce n'ha pochi.
Cosa avete pensato, chiedo prima ad Antonio, quando avete letto la formazione della Juventus pronti via nel prepartita?
In che senso?
Visti le tante rotazioni, ecco, le scelte di Andrea Pirlo.
Beh, la Coppa Italia ci sta, Rabiot abbiamo fatto una partita buona con la Spal e quindi si è ripetuto. D'altronde sono, la Juve mi sembra da qui fino a fine mese farà credo 8 partite, quindi è normale che ci deve essere rotazione anche per tenere tutti i giocatori in una condizione accettabile. La Juventus mi sembra anche che magari si è rischiato qualcosa, perché insomma l'Inter poteva sicuramente, le occasioni l'ha avute importanti, e quindi la Juventus giustamente sta cercando di roteare, di far sì che poi tutti si trovino in una condizione, anche perché l'ho visto una squadra molto più reattiva dal punto di vista fisico, anche a livello difensivo, una squadra che fino a ieri aveva preso soltanto 4 era per 4 partite non subiva gol, quindi sì, ha ritrovato quella solidità che nella storia della Juve è stata una delle componenti fondamentali. E quindi ho visto una formazione che ultimamente con Kulusevski e Ronaldo davanti hanno fatto parecchie partite. Ho visto un Cuadrado che l'ha alzato di più, ma giustamente, perché Cuadrado se ne parla sempre poco, è uno dei giocatori più continui e più qualitativi. E poi, tornando al discorso che faceva Gianni, Cuadrado salta l'uomo, oltre fa il terzino, quando va avanti va a puntare e lo salta, non è che si butta la palla come Chiesa e va in profondità e va nello scatto, lui proprio lo dribbla il giocatore, e quindi credo che sia un giocatore, da quando poi ha recuperato dal Covid, vedi la finale di Supercoppa, è stato il migliore in campo, quindi credo che sia, la Juventus stia tornando. Ieri magari ha sofferto, ma ripeto, l'Inter poteva pareggiare, però la Juventus mi sembra sia tornata quel furore che diciamo proprio la partita contro l'Inter di campionato 17 gennaio ha visto, una squadra che proprio gli mancava questo, e se gli manca quello alla Juventus è sempre stata una sua caratteristica fondamentale.
Mister, è mancato questo il 17 gennaio?
Sì, non solo, ma io poi non so se vuoi condividere, ma Antonio, che sarà un grande giocatore, ci mancherebbe altro, queste cose le sa più di tutti, è stato negli spogliatoi con dei grandi campioni, ma io li ho visti bene anche come gambe.
Esatto.
E lo stesso Pirlo, quando ha fatto i cambi, io vedevo in quel momento, tra virgolette, che Pirlo non si offendesse, io vedevo Allegri, ha fatto due cambi al 90°, ha tirato dentro, ha tirato fuori l'americano, McKennie, ha buttato dentro Chiellini.
Onestamente, si metta 5
Gianni, si messo dentro
poi.
Chiesa, ma stiamo parlando del 90°, oltre ovviamente il cambio che io me l'aspettavo, di Artur per Betancourt, che non mi convince ancora. Secondo me adesso per la Montecè non gli voglio buttare
Betancourt, mister, non la convince.
Ma se Betancourt fosse stato uruguaiano, onestamente in qualsiasi squadra media italiana non lo so dove soffrire per giocare. Comunque, detto questo, per l'amor del cielo, un mio parere, che io rispetto il parere di tutti, ma il playmaker che deve avere inventiva, fantasia, ampiezza di gioco, non deve stare lì solamente ad essere geometrico a 3 metri, a 5 metri, accorciare su tutti su tutta la linea difensiva. Comunque, e questo è un mio pensiero, è tutto personale. E poi il fatto stesso che dimostra che finalmente Pirlo ha la squadra nelle mani e che ha cambiato Cristiano Ronaldo al 30°, 32°, adesso io non sono documentato, facendo entrare Morata, e forse lui è uscito anche con un po' di dispiacere, però in panchina poi si è comportato molto bene, ha tifato, cosa che non ha fatto mai Sarri precedentemente, con tanto di rispetto a Sarri. Evidentemente forse c'era anche una sudditanza proprio, e
quando capitò andò via direttamente
Gianni, io credo che Pirlo abbia proprio fatto, diciamo, l'esperienza di poter entrare proprio nella testa dei calciatori, oltre ad essere stato un grande campione, ma credo sta lavorando proprio con molta intelligenza, e credo che ovviamente supportato dall'ambiente, dalla società, che è importante, però gli errori credo l'ha capiti lui, che aveva fatto, e credo che anche la squadra ne ha preso atto, e mi sembra proprio una sinergia con i giocatori.
Hai ragione, ma qui stiamo parlando che siamo al mese di febbraio, è passato settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 5 mesi che la società gli ha dato dimostrazione di fidarsi di lui, perché precedentemente, esatto, per non usare una retorica, non aveva mai guidato neppure un 500 e gli dà una Ferrari tra le mani di Milanello, onestamente gli può scappare dalle mani, pur essendo stato un maestro del centrocampo, come oggi in questo momento gli manca, e io lo sostengo bene, e voi lo sapete, gli manca veramente il Pirlo della situazione in mezzo.
Diciamo il Matheus Pereira o il Douglas Luiz, per dirne due.
Ecco, noi ce li siamo segnati.
Io ho tutti i nomi segnati che Di Marzio ci ha fatto.
Anche quello del gremio, o no?
Era Matheus Pereira, no? Matheus Pereira. Sì, del gremio, sì, quello lì. Sì, sì.
Ma stiamo parlando di un giocatore che c'ha pennella, le palle gol, è un giocatore non importante, importantissimo, tanto è vero che abbiamo avuto il piacere che è stato comparato con la nazionale brasiliana. Sono giocatori questi da Juve, per me la Juve deve andare a prendere il meglio del meglio che esiste sul mercato mondiale, internazionale, perché nel suo DNA, che anche se gioca una partitina settimanale tra Scapoli e Ammogliati, devono vincere loro che sono per gli Ammogliati, e proprio hanno una mentalità. Io sentivo le dichiarazioni di Bernardeschi, diceva che nello spogliatoio siamo una squadra forte, abbiamo una tradizione, ma lui è da poco che negli spogliatoi c'ha dei grandi campioni, e quindi dà qualche cosa in più proprio in virtù del fatto che è un convincimento che devono sempre vincere, è un dovere vincere con la Juve, questo anche a livello di tifoseria. Quindi io credo che la Juve è sulla strada giusta proprio con questa gara qua di Coppa Italia. Non so Antonio come la pensa, ma io credo che veramente è stata una svolta questa.
Credo, però Gianni, credo non sia finita, cioè, ovviamente ha un grande vantaggio, ma l'Inter con il ritorno di Lukaku e Hakimi, io credo che possa fare la sua partita, quindi ci vorrà la stessa Juve ancora più concentrata e ancora più, diciamo, anche cinica per certi versi, come è stata ieri.
Certo, ma io mi riferivo anche al campionato, Antonio,
la rientro della Juventus,
ormai mi sembrano che stiano bene anche fisicamente un po' tutti,
con il Napoli. Insomma, la Juventus è lì, la Juve,
no, assolutamente.
Quando ti mette, sai, con il fiato addosso, quelli che stanno avanti, tu sai benissimo come funziona.
È tornato un giocatore che ovviamente, oltre a essere una bandiera, poi è una sicurezza per la difesa. Il ritorno di Chiellini ha dato forza, di spessore, di mentalità, di autoconvinzione ancora di più se ce ne fosse bisogno. Sono giocatori che se tornano a quei livelli, io Chiellini, se sta bene, cioè per me è ancora il più forte difensore che c'è.
Insieme a chi? Lo chiedo a entrambi prima di salutarvi. Insieme a chi?
Prego?
Insieme a chi?
Chi mettereste domani in una finale di Champions League? Chi mettereste?
Tra Bonucci,
i due
De Ligt,
centrali.
Demiral.
Chiellini, De Ligt.
Anche io ho risposto.
O se no a tre con Bonucci, perché Bonucci a tre è perfetto.
Mister, è d'accordo?
Ma sicuramente, però poi avrei i miei dubbi sugli esterni bassi. Giocando a tre dietro si dovrebbe giocare diciamo con un 3-5-2 con Morata e Cristiano Ronaldo avanti.
Loro giocano a tre, loro quando impostano sono a tre, rimangono.
Sì, però tu hai due esterni bassi che spingono tutti e due, Antonio. Perché il Quadrato.
Eh no, loro giocano con Quadrato a destra che spinge.
Ho capito, ma
dall'altra parte dovrebbe essere.
Hai ragione. Tu che sei stato centrocampista, quando la squadra avversaria ti attacca e ti porta sull'esterno di Quadrato, per esempio, dalla parte opposta, Alexandre deve fare la diagonale, deve rientrare. E così succede quando attaccano verso Cristiano Ronaldo, verso Alexandre. Quadrato deve rientrare, non gli deve far sfuggire o scivolare l'uomo alle spalle. La fase difensiva degli esterni nel 3-5-2 sono determinanti. Guardiamo la Juventus, l'Inter stessa, con Hakimi nella fase difensiva, per quello che mi riguarda, non l'ho visto mai farla bene. E così
non la può fare.
Noi staremmo davvero ore a ascoltarvi in silenzio.
La prossima volta li chiamiamo dall'inizio e noi andiamo a prenderci
possiamo
un caffè,
rifarlo,
e vi lasciamo.
Noi ascoltiamo, impariamo qualcosa. Dobbiamo salutarvi.
Il mister è stato un grande allenatore, io poco, ma il mister è un grande allenatore.
Grazie Antonio, ti ringrazio.
È vero, e come no?
Ho avuto il piacere di vincere due seminatori d'oro e di aver vinto qualche campionato.
E aver pescato qualche campione in giro qua e là.
Perché poi il calcio lo vogliono modificare. Per esempio, e chiudo, squadre come Atalanta, ora il Verona giocano a tre, no? Con questa aggressività, fisicità. Ma secondo me, non so se Gianni è d'accordo, hanno revisionato il calcio che eravamo di nostro, però in maniera molto più europea. Perché le marcature a uomo le fa soltanto l'Atalanta e il Verona. Adesso a uomo non marca più nessuno, eh. A uomo nel senso anche quando si arriva negli ultimi 16 metri. Invece loro hanno revisionato un po' il
rivisitato, effettivamente.
Hai ragione, Antonio. Quando in effetti la zona esalta la marcatura a uomo. Perché guai se tu nella
questa
zona
filosofia,
la marca più uomo. Gli ultimi 16 metri, ma gli ultimi 16 metri si marca, ragazzi, in aria. Qui ovviamente poi si
deve... Ancora allenatori che stanno lì a perdere tempo a fine allenamento di far migliorare i propri difensori sul
adesso
cross,
guardano solo adesso guardano solo la palla, devono guardare i giocatori
a parte Chiellini che lui guarda
a livello
tutto,
internazionale e anche in Serie A con giocatori di esperti intelligenti e spesso ti fanno gol. Io ho visto delle situazioni in area di rigore, a volte fanno dei gol abbastanza liberi ai miei tempi.
Io ho visto allenare i portieri solo con i piedi, ormai non ce l'hanno più con le mani.
Lo so.
Lezioni di calcio questa sera qui da noi.
Tra i piedi e qua la gente gli viene un infarto.
Che spettacolo, dobbiamo salutarvi purtroppo. Gianni
dobbiamo
Di Marzio,
chiudere, ci
Antonio
buttano
Di Gennaro.
Fuori.
Grazie davvero.
Ciao Antonio, grazie a voi.
Buona serata.
Davvero un piacere e un onore avervi insieme in particolar modo. Siamo giunti al termine, abbiamo sforato un po'. Lo zio Daff saluta Di Marzio. Guarda, manderò questo messaggio personalmente al mister che gradisce sempre i saluti ad hoc, evidentemente anche riferiti al suo lavoro del passato. E buona serata.
Buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.